Ettore.
Buonasera a tutti. Abbiamo la commissione 1 di oggi, 22 luglio 2021, alle ore 18:41. Ci avvaliamo del dispositivo Cisco Webex Meetings per la registrazione. Come sappiamo, la registrazione è poi consultabile accedendo al link delle commissioni consigliari 1. Facciamo l'appello per la presenza. Girotti Girotti Cristina, sono io presidente. Amicucci Modesto.
Presente.
Piacquadio Ugo. Marrone Giovanni. Salvioli Alessandro.
Presente.
Vallotta Matteo.
Presente.
Santunione Silvia.
Presente.
Montanari Diego mi ha comunicato un ritardo. Fabri Pier Francesco al momento assente, non ho avuto comunicazioni. Sardone Michele.
Presente.
Poi registriamo la presenza del neoconsigliere Giuseppe Caselli, dei consiglieri aggiunti Fausto Roncarati, Laura Bottinelli, è presente l'assessore per i rapporti al Consiglio Comunale Matteo Silvestri, è presente chiaramente anche la nostra dirigente Simona Lodesani e il consigliere Tommesani. Se qualcuno non l'ho citato,
Presente anche l'assessore
credo.
Graziosi, Cristina. Buonasera.
Infatti io non lo vedo nell'elenco, ma la vedevo in chat. Valentina Graziosi o. C'è tutto, va bene. Quindi niente, il numero legale è pienamente composto. Diamo il via alla commissione 1 e quindi al primo punto all'ordine del giorno, che è il provvedimento di salvaguardia degli equilibri e variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 193,2 dell'articolo 175,8 del DLGS 267/2000. Avendo presente l'assessore Silvestri, chiedo se vuole intervenire prima di cominciare l'illustrazione tecnica del bilancio, delle variazioni degli equilibri. Assessore Silvestri?
Sì, grazie Presidente.
Prego.
Intanto buonasera a tutti, prendo la parola per augurare un buon lavoro per l'occasione di questo incontro di approfondimento con temi così importanti. Lascerei immediatamente la parola alla dottoressa Lodesani, non rubando così tempo alla presentazione e tenendo eventualmente i ritagli di tempo necessari a fine dell'illustrazione, essendo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Grazie Assessore Silvestri, noterete che è assente il Sindaco, nonché Assessore al bilancio, per i suoi impegni personali. Prego, dottoressa Lodesani, se vuole iniziare l'illustrazione del punto 1.
Buonasera a tutti. Allora, vi abbiamo mandato la documentazione a due riprese nei giorni scorsi. Martedì avete ricevuto quello che sono le proposte di delibere, che sono due, tra cui una della salvaguardia, e mercoledì vi abbiamo mandato degli ulteriori documenti che non saranno allegati alla delibera, in quanto sono documenti di maggiore dettaglio che possono aiutarci un po' durante la commissione per provare a capire meglio quello che viene proposto. Sapete che la salvaguardia è un adempimento obbligatorio, perché il testo unico prevede che entro il 31 di luglio venga effettuata una ricognizione generale di tutte le voci di bilancio per verificarne gli equilibri e se questi vengono e sono mantenuti. E quindi praticamente io adesso vado ad illustrare quella che è la variazione, una variazione che è abbastanza contenuta, nel senso che abbiamo una voce importante che vedremo, che è quella del trasferimento fondo Covid 2021, che è stato definito nei giorni scorsi da parte dello Stato, che per noi ha rappresentato un po' una sorpresa, perché c'è un forte ridimensionamento degli importi, e è questa la principale variazione che viene posta, diciamo, in salvaguardia, perché se vi ricordate comunque è già poco dopo l'approvazione del consuntivo era stata fatta un'importante variazione di bilancio, è stata fatta una pre-salvaguardia fondamentalmente per poter mettere l'amministrazione in grado di essere operativa tramite l'utilizzo dell'avanzo già da maggio fondamentalmente. Quindi io andrei prima a farvi un inquadramento di quello che è la salvaguardia, e poi andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono i documenti che vi abbiamo inviato. Quindi io provo ad andare a condividere, quindi vi chiedo di dirmi se vedete, perché sapete che ogni tanto abbiamo dei problemi. Ok, e condividere, ho preparato delle slide per fare un cappello introduttivo, per provare poi, dopo poi vi dirò tutta una serie di cose che le ritroveremo nell'interno dei più e dei meno della documentazione. Allora, da dove partiamo con la salvaguardia? Partiamo da un'annualità chiusa, quella del 2020, che ci ha dato un avanzo da 10.3 milioni, declinato in tutte le sue voci, accantonato, vincolato, destinato, libero, e all'interno del vincolato, ricordiamoci, è un numero molto alto rispetto a quello al quale eravamo abituati solitamente, che è di 2.100 milioni, all'interno di questo abbiamo la quota dell'avanzo vincolato Covid 2020 per 991.000 euro, già utilizzati in sede di previsione, del bilancio di previsione approvato a gennaio, per 385.000. Ok? Ad aprile cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato avanzo per 2.180.000 euro, di cui 102 di avanzo accantonato, più che altro collegato agli arretrati contrattuali e all'accantonamento delle superstiti presunte, e abbiamo applicato avanzo vincolato per 1.504.000, collegato per lo più all'applicazione dell'avanzo Covid e dell'avanzo da oneri di urbanizzazione, che essendo un'entrata a destinazione vincolata quando nasce, quindi vincolata a manutenzioni ordinarie o straordinarie allegate ad opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel momento in cui si crea avanzo, anche questo è avanzo vincolato, che può essere di nuovo utilizzato per manutenzioni ordinarie o straordinarie di fabbricati, strade, verde pubblico. Poi avevamo applicato 170.000 euro di avanzo vincolato agli investimenti, azzerando praticamente, perché è rimasto 1.200 euro di avanzo destinato agli investimenti, e avevamo utilizzato avanzo disponibile per 725.000 euro per finanziare degli investimenti. Da dove partiamo? Partiamo anche dai fondi Covid. Allora, nell'arco ne abbiamo due. Uno che è collegato all'annualità 2020, uno che è collegato all'annualità 2021. Nel 2020 c'è stato erogato e riconosciuto un contributo Covid per 1.806.000 euro. Prima avevamo avuto uno stanziamento, poi è stato aumentato nel corso dell'anno attraverso i vari decreti che si sono succeduti, e in questo fondo abbiamo dovuto presentare, andare al 31 maggio 2021, una certificazione che abbiamo inviato attraverso tutte le nostre piattaforme telematiche a firma del responsabile finanziario, quindi a firma mia e a firma dell'organo di revisione, dove siamo andati a certificare i minori introiti Covid, cioè i minori introiti che noi abbiamo avuto a seguito del Covid, in particolare a livello di entrate extratributarie, una forte riduzione delle rette, in parte una riduzione dei tributi, la riduzione collegata alla COSAP, per esempio. E siamo andati a certificare le maggiori spese Covid che abbiamo sostenuto, quindi tutto l'acquisto dei DPI, ma anche tutto l'acquisto, i servizi che sono stati erogati, soprattutto da settembre in avanti, con i servizi scolastici ed educativi, che prevedono una normativa particolare che per il comune si traduce in più costi. Banalmente, il pre e post scuola, che prima veniva gestito prevedendo un educatore ogni tot bambini, che poteva essere, adesso fare un numero senza volere che questo sia quello giusto, però mi sembra che fossimo attorno a un rapporto 1 a 25, questo rapporto qui è saltato, perché con la normativa anti-Covid non è possibile unire le classi, e quindi se avevamo 20, a parità di numeri, per esempio 25 bambini, 12 in una classe, 13 nell'altra, avevamo bisogno di due educatori perché le classi non potevano essere unite. E quindi questo ha portato ad un aumento di costi. Anche la mensa, lo scodellamento della mensa è stato fatto in modo diverso, è stati fatti turni, i bambini, alcuni in base alla mensa, alcuni andavano a mangiare in un determinato momento, altri dopo, e questo ha fatto sì che siano aumentati i costi. Quindi abbiamo certificato questi costi, abbiamo certificato anche delle minori spese, che sul 2020 sono state importanti, che non si replicheranno sul 2021, minori spese collegate al fatto che per alcuni mesi, ahimè, è stato chiuso completamente l'attività, soprattutto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi scolastici ed educativi, quindi no trasporto, no mensa, no nidi, no appoggio disabili, perché era tutto chiuso, se non una rimodulazione dei servizi che comunque aveva comportato importanti riduzioni di spesa. Questo ha fatto sì che del fondo da 1.800.000 nel 2020 ne siano stati utilizzati per 800.000 euro circa, e quindi si sia creato un avanzo vincolato per 991.000 euro, perché la normativa ci diceva quella quota che tu non usi nel 2020 la riproponi e la utilizzi per le medesime finalità nel 2021. Quindi una parte l'avevamo già applicata quando siamo andati a definire il bilancio di previsione 2021, perché nel momento in cui siamo andati a stimare le entrate abbiamo dovuto stimare sicuramente una perdita dell'IRPEF, perché l'IRPEF 2021 viene conteggiata sui redditi 2020, quella che incassiamo nel 2021, e i redditi 2020 sono calati per forza. E poi con la variazione di aprile abbiamo applicato altro avanzo Covid, in particolare per finanziare appunto i servizi di cui vi parlavo prima, soprattutto i servizi scolastici, e quindi abbiamo utilizzato avanzo del 991, ne abbiamo già utilizzati 800.000 euro circa. Poi già dalla legge di bilancio 2021 era stato stanziato un ulteriore fondo per l'annualità 2021, quando si è capito chiaramente che la situazione non andava migliorando. Un fondo che è stato inizialmente stimato 193.600 ed è stato già messo a bilancio, anche questo ad abbattimento delle entrate tributarie, fondo che nel corso dei vari decreti che si sono succeduti è stato aumentato, cosa che avevamo fatto e adeguato nella variazione di aprile, stimandolo, perché si parlava di stime, tra fondamentalmente gli 809.000 e i 577. Questa variabilità da cosa era dovuta? Dal fatto che banalmente noi facessimo le proporzioni rispetto a quello che ci era stato dato nel 2020, e allora sarebbe saltato in basso. Finanziamento nazionale si riproporzionava rispetto all'assegnato al comune, e in base a questo conteggio avremmo avuto 800.000 euro circa di fondo 2021, oppure se noi andavamo a fare i conteggi sulla base dell'acconto che ci è stato erogato a marzo, l'importo sarebbe stato di 577.000. Ne avevamo comunque già utilizzati 193.000 in sede di previsione di bilancio e ad aprile, se vi ricordate, avevamo, anticipando di fatto quella che è stata poi la misura statale che è venuta successivamente, avevamo stanziato 250.000 euro per gli sgravi tariffari legati alle tariffe dei rifiuti. Poi cosa è successo? Abbiamo fatto anche la variazione a giugno, lo Stato col decreto sostegni, ristori bis, adesso io un po' mi perdo con tutti questi bis, però ha stanziato un fondo ad hoc che per noi è stato di 335.000 euro per andare a creare degli sgravi tariffari sulle utenze non domestiche. Quindi di fatto noi ad aprile avevamo un po' anticipato quei soldi che pensavamo arrivassero dallo Stato questa misura. Se non che la settimana scorsa, mercoledì direi, giusto una settimana fa, sono stati informalmente pubblicati i dati da parte dello Stato, dati che hanno lasciato a bocca aperta molti comuni, perché nel frattempo, sempre tra un decreto e l'altro, era stata aggiunta una frase un po' sibillina del tipo: le assegnazioni saranno effettuate tenendo conto anche della quota non utilizzata nel 2020. Voleva dire tutto e niente, perché lì dipende dalle certificazioni che mandano gli enti. Sta di fatto che rispetto alle previsioni che noi avevamo messo utilizzato, quindi dal range 809-567 ci sono stati assegnati 191.000 euro di fondo Covid 2021. Quindi la variazione più importante che noi andremo a vedere all'interno del bilancio è quella collegata al ridimensionamento consistente di questo fondo, sul quale sinceramente si sperava di avere altre, diciamo, un altro livello di risorse. Come l'avevamo utilizzato questo fondo noi a bilancio 2000 e ad aprile? Avevamo stimato 809.000 euro e utilizzato per far fronte a potenziali minori entrate, quindi abbassando le entrate da IMU e addizionale comunale all'IRPEF per 193.000. Avevamo, come avevo detto prima, anticipato un po' quella che poi è stata la manovra statale, quindi stanziando 250.000 euro per andare a ridurre le tariffe rifiuti sulle categorie che erano state palesemente colpite da chiusure e comunque minori introiti collegati a tutta la situazione. E avevamo stanziato in un fondo generico, un fondo accantonamento Covid, per la differenza per 365.000 euro. Quindi questa variazione cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a ridurre gli 809.000 euro in 191.000, perché questi sono i soldi che ad oggi da questo riparto verranno riconosciuti, erogati al Comune del Castelfranco. Il Comune di Castelfranco potrà sicuramente in sede di certificazione dire che ha speso di più, perché a questo punto quest'anno andremo a dire che abbiamo speso di più, perché non avendo avuto se non per 2-3 settimane la chiusura dei servizi, noi non avremo le minori spese che abbiamo avuto l'anno scorso, noi risentiremo di maggiori spese, e così come tutti i comuni, molto probabilmente dell'Emilia, immagino anche Lombardi, che si spingono molto sull'esternalizzazione dei servizi. È logico che se io ho esternalizzato un servizio, nel momento in cui questo servizio non viene erogato, non ho la spesa. Se invece ho organizzato i miei servizi con personale interno e il servizio non viene erogato, io i costi fissi continuo ad averli, ok? E quindi questa è stata la situazione 2020, ma la situazione 2021 è stata che io ho dovuto comunque sostenere più spese e fortunatamente i servizi sono stati sospesi solo per un periodo limitato di tempo, perché quando parliamo di servizi è più che altro sulla scuola dell'infanzia, primaria, le scuole medie, che sappiamo che dal punto di vista della didattica hanno, diciamo che rispetto al 2020 hanno seguito molto in presenza e quindi i servizi sono stati erogati. Quindi andiamo praticamente a stracciare i 250.000 euro finanziati sempre dal fondo e andiamo a sostituirli con, quindi riducendo con 150.000 euro che andiamo a finanziare invece con risorse, con avanzo libero, e poi andiamo ad azzerare questo fondo Covid di 365.000 euro che era una sorta di fondo di riserva, ok? Quindi non era battezzato per niente se non per delle esigenze che potevano venire avanti collegate al Covid e che a questo punto, se mai verranno avanti, dovremo affrontarle in un altro modo. Questo avanzo libero che di 150.000 euro che andrà a finanziare, perché dopo vedremo anche la delibera degli sgravi tariffari, e che sono finanziati in parte con la quota statale e in parte con la quota del comune per 150.000 euro, è un avanzo libero, tra virgolette, che si è creato collegato ad un trasferimento che era all'interno del fondo da 1.806.000 euro. Quindi all'interno del fondo Covid di 1.806.000 lo Stato ci aveva detto: io ti riconosco per ogni comune, ed era uscito un decreto, e una spesa potenziale oppure una mancata entrata potenziale collegata ai rifiuti, indipendentemente che fossero a Tari, quindi ad imposta o a tariffa, come siamo noi, di 502.000 euro. Questo era all'interno del fondo, era come se fosse una spesa già riconosciuta. Tant'è vero che quando siamo andati a certificare il fondo, con la premura di dire le spese che poi tu hai sostenuto, se vi ricordate avevamo stanziato 250.000 euro l'anno scorso, dicendoci le spese che però hai sostenuto non me le certifichi qua dentro, perché io te ne ho già riconosciute 502.000. E così abbiamo fatto, infatti la certificazione è partita corretta e a posto. Se non che ad aprile, quando noi avevamo già depositato tutti i bilanci, tutto quanto, se ne è uscita la Ragioneria dello Stato, con una sua interpretazione di contabilizzazione, dicendo che se rispetto a questi 502.000 euro noi avevamo riconosciuto e meno sgravi o non avevamo dato 502.000 euro di aiuti, intesi quindi come sgravi tari, come rimodulazione di tariffe, l'avanzo che mi derivava da quello non era avanzo libero, ma avanzo vincolato. Okay? E c'è stata tutta una diatriba incredibile, perché tra l'altro, essendo che la data per andare a provare il bilancio consuntivo era inizialmente il 30 aprile, questa interpretazione è stata scritta attorno all'8 di aprile, tra l'altro un'interpretazione della Ragioneria dello Stato, e poi dopo è emersa in tutta la sua completezza attorno al 20 di aprile. Quindi noi cosa siamo andati a fare? Siamo andati a isolare all'interno dell'avanzo libero, perché si era comunque creato avanzo libero, la quota che invece dovrà essere anche questa certificata il prossimo anno rispetto a questa quota che era compresa nel fondone. Quindi la quota che c'era stata riconosciuta era di 502.000 euro. Noi abbiamo riconosciuto sgravi per 205.000 euro, li avevamo stanziati per 205.000 euro. Poi abbiamo effettuato un trasferimento al SUA per 90.000 euro per il sostegno alle attività colpite dal Covid, e una delle prime misure che avevamo adottato tra marzo e aprile è stato quello di un trasferimento alle paritarie di 54.000 euro per fare in modo che gli utenti delle paritarie non dovessero pagare nulla per non aver frequentato, perché solitamente nei regolamenti o comunque in quelle che sono le discipline tra l'utente e l'erogatore di servizi, una situazione tipo Covid mai nessuno avrebbe potuto immaginarla. Quindi cosa succedeva? C'erano dei meccanismi per cui se comunque anche un bambino non frequentava per un mese intero, una quota diretta doveva comunque corrisponderla. Quindi il comune ha operato in modo tale che la retta venisse azzerata, la propria, e ha fatto in modo tale di dare un trasferimento alle paritarie per far sì che anche i bambini che frequentavano presso queste scuole potessero avere la retta ridotta. Quindi questa è stata una misura che è stata adottata, una delle prime adottate nella fase della pandemia. Quindi al netto di tutte queste riduzioni tariffarie / sgravi che sono stati deliberati, e noi dobbiamo considerare all'interno del nostro avanzo libero una quota tariffa per 150.000 euro, che è quella che noi adesso andiamo a rimettere sul piatto applicando avanzo libero, questo avanzo libero tra virgolette TARI, per andare a potenziare e ad aumentare il pacchetto di sgravi collegati alla tariffa quale corrispettiva 2021 per le utenze non domestiche. Poi le variazioni quindi di parte corrente sono, ho fatto solo la suddivisione per macro aggregati, cioè per tipologia, poi dopo le andremo a vedere per programma, per missione programma, però diciamo che quando uno le vede per tipologia, poi dopo capisce che su alcune cose abbiamo solo degli spostamenti tra una missione e l'altra, che però non incidono a livello, diciamo, di spesa totale. Allora, per quanto riguarda le entrate, abbiamo applicato avanzo per 467.000 euro, poi andremo a vedere che tipo di avanzo. Tra questi 467.000 euro ci sono i 151 collegati a questo avanzo libero TARI. Poi sono, cioè, fondamentalmente le entrate tributarie stabili, perché c'è un più 11.000, una forte riduzione, ma abbiamo già capito perché, dei trasferimenti correnti, e qui c'è il ridimensionamento del fondo Covid 2021, le entrate extratributarie, che insomma anche queste non è che quotino più di tanto, e andiamo invece a ridurre per 120.000 euro la quota di oneri di urbanizzazione applicati alla corrente. Quindi la variazione di parte corrente di 228.000 euro circa, in parte entrata. In parte spesa, è qui, andiamo a vedere la spesa suddivisa per macro aggregati, quindi abbiamo una riduzione di spese di personale per 13.000 euro. Quindi quando dopo andremo a scorrere varie missioni e programmi e vediamo le variazioni di personale, noi dobbiamo pensare che il totale delle variazioni di personale è meno 13.000 euro, quindi c'è un assestamento collegato al fatto che comunque abbiamo un turnover abbastanza importante nell'ultimo anno e mezzo, collegato al fatto che c'è stato uno sblocco delle mobilità. Quindi la regione che sta facendo delle assunzioni a man bassa, quindi molti partecipano a concorsi della regione, molti hanno chiesto di andare a lavorare in regione per mobilità e gli è stato dato nulla osta, insomma, per cercare comunque di venire lo stesso incontro al dipendente che a un certo punto chiede di andare a lavorare in un altro ente. Questo cosa comporta? Che noi a nostra volta poi dobbiamo fare delle procedure di concorso, perché grazie a Dio, per fortuna, se non altro, nell'ultimo anno siamo riusciti a sbloccare questa situazione che ci aveva impantanato per 10 anni, tanto è vero che adesso ci sentiamo pure dire che la pubblica amministrazione è vecchia, non assunta, è obsoleta, però negli ultimi 10 anni, cioè, assumere era un'opera titanica, banalmente, non dico per aumentare le spese di personale, ma per mantenere lo stesso numero di persone, perché assistavamo a mobilità in uscita e non riuscivamo ad assumere in ingresso, perché a fronte di mobilità in uscita noi potevamo solo attingere con mobilità da altri enti. Dopodiché per un po' si è cercato di venire incontro ai dipendenti, ma io non ho adottato questa politica, altri enti avevano adottato la politica che nessuno si poteva muovere da lì. Quindi noi a fronte di mobilità in uscita non riuscivamo neppure a sostituire e a fare dei concorsi, cosa invece che dall'anno scorso per fortuna riusciamo a fare. Però tra le mobilità in uscita e aggiorna il fabbisogno del personale e fai la procedura e assumi, comunque ci sono sempre dei tempi morti. C'è un incremento di acquisti e servizi che poi andremo a vedere per 183.000 euro, la maggior parte è collegata a utenze perché banalmente nel periodo gennaio-marzo con la normativa giustamente applicata anti-Covid sulle scuole si faceva lezione un po' con la finestra aperta. E quindi finestra aperta noi sappiamo che significa più spese di riscaldamento. Dobbiamo fare delle manutenzioni sulla parte del raffrescamento, la pulizia dei filtri costante proprio per adeguarci alle normative anti-Covid. Poi vedremo che sulla parte dei servizi scolastici abbiamo un incremento sulla parte dell'appoggio handicap sulle scuole. Una riduzione per trasferimenti di 59.000 euro, una parte di questi è la riduzione legata al fatto che avevamo stanziato 250.000 euro come quota nostra di abbattimento tariffe e in base anche all'avanzo disponibile che abbiamo, cioè 151.000 euro, dobbiamo comunque ridurre questa quota da 250 a 150. Ci sono degli aggiustamenti su altri trasferimenti. E poi vedete la parte importante è questa, cioè con accantonamenti fondo pluriennale vincolato, in questa voce abbiamo la voce di quella quota di fondo Covid 2021 che avevamo stanziato lì in attesa di poter utilizzare, non lo utilizziamo, la tiriamo via perché si è venuto a ridurre il trasferimento. Quindi cosa succede? Succede che i nostri fondi Covid dopo la salvaguardia, il fondo Covid 2020, ne abbiamo di 991.000 euro che ci siamo portati, ne abbiamo utilizzati per 956.000 e il fondo Covid assegnato 2021 è utilizzato tutto, addirittura ridotto. E questo utilizzato fondamentalmente per far fronte a potenziali minori entrate. La variazione sugli investimenti invece è una variazione, anche questa insomma relativamente contenuta, di 326.000 euro e sapete che invece ad aprile abbiamo fatto una variazione importante per poter andare a candidare dei progetti ai finanziamenti e in linea teorica andare a metà agosto dovremo sapere se questi finanziamenti, se i nostri progetti verranno accolti o meno. Andiamo con questa variazione a stanziare 60.000 euro per acquisti e arredi scolastici nella scuola di Manzolino che verrà pronta e dovrà essere in parte allestita, dico in parte perché sicuramente ci sarà un recupero degli arredi ad oggi presenti sulla scuola e invece ci sarà anche un acquisto di ulteriori attrezzature. Poi abbiamo un acquisto di 6.000 euro per attrezzature ed apparecchi della farmacia comunale e stanziati 160.000 euro suddivisi in 80.000 sulle scuole d'infanzia e 80.000 sui nidi per interventi collegati al rinnovo della certificazione per la prevenzione incendi. E poi abbiamo 22.000 euro di stanziamento per la riqualificazione e rigenerazione urbana e restauro fontana di Piazza Garibaldi e 75.000 euro di riqualificazione di Via degli Stagni. Il tutto finanziato come? 66.000 euro come un avanzo libero e 80 più 80 più 22, 160, quindi 182.000 con incremento e con permessi di costruire, quindi ne avevamo ridotti nella parte corrente, abbiamo spostato 120.000 euro di oneri di urbanizzazione che erano applicati alla corrente, li abbiamo spostati in parte investimenti e abbiamo aumentato anche lo stanziamento, perché comunque siamo andati a finanziare investimenti per più di 160.000 euro, i cassi stanno andando bene e quindi ce la sentiamo di iscrivere ulteriori introiti su questo fronte. E poi 75.000 euro invece finanziati da monetizzazione parcheggi. Alla fine di tutta questa salvaguardia, cosa succede? Succede che applichiamo avanzo per ulteriori 533.000 euro, di cui 66.000 euro in parte capitale e la differenza, più 467.000 euro in parte corrente. Di questi 533.000 euro, 315 sono avanzo vincolato, che poi vedremo sarà avanzo di fondone, un altro avanzo vincolato che poi vedremo qual è per un trasferimento del MIUR che ci è stato erogato nel 2020, ma era relativo al 2021, quindi abbiamo dovuto tirare via il trasferimento che avevamo previsto sul 2021 perché ci è stato erogato nel 2020 e andiamo a applicare avanzo. E poi applichiamo 217.000 euro di avanzo disponibile, che sarebbero i 151.000 euro collegati alla Tari e i 66 collegati invece agli investimenti. Quindi, dopo la salvaguardia, cosa abbiamo? Abbiamo un avanzo accantonato per 6.500.000, vincolato per 609, gli investimenti praticamente azzerato, e 461.000 euro di avanzo libero. Sempre in salvaguardia bisogna, tra le varie operazioni che bisogna fare, bisogna andare ad analizzare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Allora, sapete che ne abbiamo due di fondi crediti. Il primo è a consuntivo e il secondo è in fase di previsione. Quello di previsione è forse un po' più semplice. E nel bilancio di previsione vengono previste delle entrate e che per loro caratteristica non è detto che vengano incassate al 100%. Parlo delle multe, parlo delle rette, parlo degli accertamenti ICI, IMU, scusate. E la normativa ci chiede di accertarli nella loro interezza. E se io li accerto nella loro interezza e so benissimo che per tutta una serie di motivazioni non li incasserò tutti, andarli a accertare tutti io potrei arrivare a creare un buco di bilancio. Quindi cosa mi dice la norma? Tu li accerti tutti, però in spesa mi crei un fondo di modo che me li svaluti e tu è come se a bilancio avessi scritto la differenza. Ok? Quindi dobbiamo andare a vedere quando facciamo la salvaguardia la congruità di questo fondo. Ed è poi dobbiamo andare del fondo credito di esigibilità che abbiamo iscritto all'interno dell'avanzo e in particolare dell'avanzo accantonato, ed è per questo il motivo per cui è una cifra veramente molto alta, che è la quota di avanzo che è blindata perché mi serve a svalutare i residui attivi, ovvero i crediti relativi agli anni precedenti che sono ancora iscritti a bilancio. Se vi ricordate, quando siamo andati a vedere il consuntivo, ci eravamo detti che sul fronte del fondo credito di esigibilità avevamo comunque stanziato una quota più alta rispetto a quello che la normativa ci chiedeva e proprio per questo comunque il bilancio del comune di Castelfranco era blindato. Quindi la situazione era questa, che a fine anno i residui oggetto di svalutazione ammontavano a 5.781.000 euro. Oggetto di svalutazione perché? Perché ci sono dei residui che non sono oggetto di svalutazione, banalmente. I trasferimenti che mi deve dare la regione, che mi ha riconosciuto la regione a fronte di investimenti, questi non vengono svalutati, ok? Rimangono iscritti a bilancio, sono trasferimenti a rendicontazione e quindi nel momento in cui io vado a fare l'opera, prima pago, okay? Nel momento in cui pago, mando in stalle, faccio la mia rendicontazione, mando tutte le fatture, le liquidazioni, mandati tutti gli atti alla regione che li analizza e mi dà le somme. Quindi le somme, e noi ne abbiamo parecchi iscritti a bilancio, perché fortunatamente abbiamo dei contributi che ci finanziano degli investimenti, questo non devono essere svalutate, mentre invece vengono svalutate, vedete voce come recupero evasione tributaria, la Tari che continuiamo ad avere iscritta perché fino al 2017 era a tassa e quindi girava per il nostro bilancio, mentre invece dal 2018 è a tariffa e non gira più nel nostro bilancio né in entrata né in spesa, effetti attivi, le sanzioni al codice della strada, tutta la parte collegata alle rette dei servizi alla persona e vabbè, completamente l'illuminazione votiva. E che cosa abbiamo fatto? A fronte di 5.700.000 avevamo stanziato un fondo per 5.155.000, cioè due voci importanti come le prime due che vi sto analizzando, segnando, quindi recupero evasione tributaria e la Tari erano svalutate al 100%. Okay? Andando ad analizzare i residui attivi ad oggi, quindi quelli del 31/12/2020, gli incassi che abbiamo effettuato ad oggi su queste voci, abbiamo effettuato incassi per, siamo arrivati a 5.901.000, quindi da 5.781.000 a 4.900.000. Quindi cosa andiamo a dire? Siccome io ho questi 4.900.000 in questo momento li ho svalutati per 5.100.000, vado quantomeno a svincolare 250.000 euro di fondo crediti. E questo mi permette cosa? Di liberare avanzo, perché nel momento in cui io svincolo una quota dell'avanzo, confluisce nell'avanzo libero, sapendo che in questo momento i miei
io non sento più nulla.
Sì, sto neanche avvisando. Io. Sto avvisando.
Neanche io.
Sì, sì, un attimo solo.
Neanche io sento più nulla.
Direi che fra un attimino si ricollega la dottoressa Rodesani, c'era stato un problema di rete.
Ecco qua, problema di svincolo di rete, oltre che d'avanzo.
Uno svincolo di rete ed eravamo ai 150.000 euro
dell'avanzo.
Dedotti dai 4.900.000 ai 5.750.000.
Esatto, quindi andiamo a svincolare 250.000 euro di avanzo che passa da avanzo accantonato ad avanzo libero. E questo comunque fa sì che abbiamo una situazione di bilancio comunque blindata, perché in questo momento, anche svincolando i 250.000 euro di avanzo, noi abbiamo svalutato al 100% i crediti che abbiamo iscritti a bilancio, che quindi significa che da qui a fine anno sicuramente ne incasseremo. E questo significa che nel momento in cui andremo a fare il consuntivo del bilancio 2021, dove entreranno anche i crediti 2021, che a loro volta sono svalutati in sede di previsione, anche lì poi io creerò avanzo libero. Allora, questa quindi è il cappello introduttivo che ho provato a fare, perché diciamo che è una variazione abbastanza semplice per quanto riguarda la spesa, complicata sicuramente per quanto riguarda tutti i meccanismi collegati all'avanzo. Quindi io andrei ad illustrare quello che è il file, sarà questo, Tanto che sia la parte corrente, salvaguardia, sì, questo qua, quello che è il dettaglio della variazione in parte corrente. Quindi ritroveremo un po' le cose che ci siamo detti prima, partendo dalle entrate correnti. Entrate correnti che prevedono un'applicazione di avanzo di amministrazione per un saldo di 400, perché questa è la parte corrente, la differenza tra 717 e 250 è 467, 344 e 30. Quindi 467.000 euro vengono applicati alla parte corrente. Vedete, meno 250 è perché si riduce la quota del fondo crediti collegata al fondo crediti di esigibilità e confluisce poi nell'avanzo libero. Quindi questo è un più e meno all'interno della voce dell'avanzo. Allora, dei 717.000 cosa abbiamo? Abbiamo applicato 150.000 euro di avanzo vincolato Covid, nel senso che sono state individuate delle spese all'interno del bilancio dell'ente che possono essere ricondotte a spese Covid e quindi è stato applicato 150.000 euro dell'avanzo fondo Covid 2020. Poi è stato applicato avanzo vincolato per 152.000 euro per un trasferimento che ci è stato erogato a fine 2020 dal MIUR, quindi un trasferimento collegato alla scuola, che nel momento in cui noi siamo andati a fare le previsioni di bilancio dovevamo ancora incassarlo ed era stato previsto, perché comunque la competenza è quella, nel 2021. Quindi dopo vedremo all'interno dei trasferimenti correnti una riduzione collegata al fatto che siamo andati a ridurre questo trasferimento, che non verrà mai incassato nel 2021 perché è stato incassato nel 2020. Quindi c'è la riduzione del trasferimento, ma viene poi applicato avanzo vincolato. Poi andiamo a applicare avanzo libero per 151.691, che è la libero tra virgolette tari, quello di cui si parlava prima, e poi avevamo altre due poste di bilancio collegato ad avanzo vincolato per 7.329 e 5.781, che era rispettivamente 7.329 un trasferimento che c'era stato riconosciuto dallo Stato quando è stato effettuato il referendum, e lo Stato ci aveva detto: nel caso in cui noi vi abbiamo riconosciuto un importo superiore a quello che voi avete certificato, ve li tenete e li utilizzate per le pulizie Covid. E quindi noi adesso andiamo ad applicare a bilancio per le pulizie, comunque per gli interventi straordinari che abbiamo dovuto effettuare e che dovremo effettuare. E poi andiamo a applicare 5.681 collegati alla raccolta fondi che è stata effettuata a dicembre a seguito dell'alluvione. Questi fondi, unitamente a un altro trasferimento regionale che ci è stato riconosciuto, vengono trasferiti al SUAP, che è l'Unione, quindi, che provvederà a effettuare il bando per andare a ristorare i soggetti colpiti. Sicuramente non al 100%, in parte, i soggetti colpiti dall'alluvione. Poi abbiamo, come vi dicevo prima, incrementato l'avanzo libero per 250.000 euro perché siamo andati a svincolare una quota di fondo crediti di dubbia esigibilità. E questa è la parte, diciamo, la prima variazione. Poi abbiamo dei più e dei meno, vedete, abbastanza limitati sulla parte tributaria. Si riduce l'imposta comunale ICI, voi mi direte, sì, ma dal 2012 che non ce l'avete più, però questa sono collegate le riscossioni coattive. Sappiamo che la riscossione coattiva è da un anno e mezzo che è ferma, ok? Adesso l'hanno spostata al 31 di agosto, prima o poi ripartiranno anche questi incassi, per adesso comunque erano abbastanza limitati e comunque sono stati ridotti. Mentre invece è stato incrementato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la Tari, perché, come abbiamo detto prima, siamo stati a regime Tari fino al 2017, dal 2018 siamo a tariffa, però continua l'opera di recupero crediti collegate alle annualità precedenti. Le annualità precedenti che sono rimaste iscritte a bilancio tra i residui attivi, ma in parte corrente, quindi su 2021, vengono incassate le sanzioni e gli interessi. Quindi su questa parte, quando riceviamo un incasso collegato ad un accertamento, andiamo a sdoppiarlo, quindi la parte collegata alla bolletta originaria va al residuo, la parte invece legata alla sanzione e agli interessi va in conto corrente. E poi anche qui abbiamo la TASI, che anche questa non esiste dall'anno scorso perché è confluita all'interno dell'IMU, però stanno uscendo degli accertamenti e quindi abbiamo aumentato lo stanziamento. Qua invece nei trasferimenti correnti vediamo la variazione più importante. All'interno degli 802.000 euro in riduzione abbiamo 617.989 di trasferimento Covid 2021, perché contavamo proprio di prenderne di più, ma ci adeguiamo, e avevamo previsto 147.000 euro del trasferimento MIUR e poi invece ne avevamo poi incassato 152.000. Quindi andiamo a ridurre questo, però quello del MIUR è una partita di giro, andiamo a mettere una cosa che abbiamo già incassato e quindi per le nostre regole contabili era andato in avanzo vincolato. Invece abbiamo un incremento di 126.000 euro come trasferimenti correnti e anche qui abbiamo 80.000 euro in più rispetto a quello che avevamo previsto come contributo statale a sostegno delle attività estive, intese come centri estivi, ne avevamo previsti 100, ne sono stati assegnati 181. Andiamo ad acquisire un contributo di 10.000 euro, se vi ricordate l'abbiamo avuto anche l'anno scorso, e come contributo ministeriale acquisto di libri della biblioteca, dopo vedremo tra l'altro un incremento della spesa per la biblioteca di pari importo, e poi andiamo a acquisire 35.000 euro di contributi ristori esenzioni disposte con normativa Covid. Abbiamo diverse esenzioni che girano al di fuori del fondo. La prima fra tutte è l'esenzione collegata al canone unico patrimoniale ex COSAP per quanto riguarda il mercato, che sapete che è stato esentato per tutto l'anno, quindi nel momento in cui lo Stato ha esentato il pagamento di una nostra entrata ci viene riconosciuto un trasferimento, così come anche c'è cioè, un'esenzione che dovremmo capire quanto quota e anche comunque lo Stato andrà molto a spanne, secondo me, sulla parte della prima rata IMU nel caso in cui il soggetto che è proprietario ed esercita l'attività all'interno del fabbricato dimostri che ha avuto una riduzione del fatturato del 30%. E comunque ha avuto diritto a partecipare all'attribuzione di contributi a fondo perduto attraverso una domanda che deve avere presentato a maggio. È comunque la stessa misura che abbiamo riproposto poi e avevamo già visto nella commissione scorsa per quanto riguarda gli sgravi della tariffa. Poi invece qui abbiamo un incremento di 112.000 euro per quanto riguarda i trasferimenti da amministrazioni locali, abbiamo un contributo regionale per acquisto libri di testo scolastici per 17.000 euro, trasferimenti regionali per calamità naturali collegate all'alluvione per 147.000. Una parte viene gestita dal SUAP e l'altra parte invece viene gestito dall'ufficio urbanistico del comune, e poi abbiamo un trasferimento di 33.000 euro per quanto riguarda il diritto allo studio. Poi abbiamo delle altre variazioni invece in parte per quanto riguarda le entrate extratributarie, quindi una riduzione che si va poi a compensare con di vendite, che si va a compensare con il trasferimento da parte dell'USL per quanto riguarda la farmacia, in quanto abbiamo assestamento sulle vendite, vabbè, di 10.000 euro, abbiamo invece più 14.000 euro all'interno di un'altra voce per il rimborso USL collegata alle prenotazioni e all'attività dei tamponi che è stata fatta. I tamponi gratuiti, ogni tampone comunque alla farmacia veniva riconosciuto una quota per l'attività. E abbiamo 75.000 euro collegato all'assestamento delle rette, una riduzione collegata più che altro a quel periodo limitato di chiusura che c'è stato, però sapete che soprattutto sul fronte della mensa, dove si aggira, se non sbaglio, su 2 milioni di euro circa per quanto annualmente, tra nidi, mensa e pre-post scuola, comunque quelle poche settimane di chiusura hanno quotato circa 75.000 euro, a fronte del quale tra l'altro non abbiamo neppure ridotto il fondo credito di dubbia esigibilità, perché avremmo anche potuto ridurlo. Abbiamo preferito, visto che quella riduzione sarebbe stata abbastanza limitata, di nuovo, in modo assolutamente prudenziale, mantenere il fondo crediti attivo, anche perché comunque questo è un periodo dove sicuramente gli incassi, insomma, saranno meno solerti rispetto che altri periodi. Poi abbiamo dei proventi derivanti dalla gestione dei beni, e questo è più che altro collegato al fatto che fino al 31/12 è stato sospeso il pagamento del canone unico per quanto riguarda il mercato. Abbiamo più 40.000 euro di dividendi ERA, nel senso che era stato previsto in linea con gli anni precedenti una distribuzione del dividendo di 10 centesimi ad azione, è stato invece distribuito 11 centesimi ad azione, quindi andiamo ad incrementare i dividendi, l'introito da dividendi. E poi abbiamo un incremento di un'altra entrata per 50.000 euro, dove diciamo le voci principali sono rappresentate da 22.000 euro di rimborsi da Unione per l'utilizzo delle sedi che sono messe a disposizione del Comune, e 14.000 euro invece per rimborsi USL per prenotazioni, CUP e tamponi. Poi in parte corrente vediamo si sono ridotti gli oneri applicati alla parte corrente, passando quindi da 578.300 a 458.300. E quindi questa è la variazione fondamentalmente di parte corrente per quanto riguarda le entrate. Per quanto riguarda invece le spese, vedete che sono suddivise per missione e programma. E per facilitare un po' la lettura, che mi rendo conto che non è comunque agevole, è anche così, è stato suddiviso il programma per macro aggregato, quindi per tipologia di spesa. Quindi, per quanto riguarda, diciamo, l'analisi di certe spese, io rimanderei alla slide famosa, dove per esempio si evidenziava che comunque le spese di personale calavano di 13.000 euro, quindi io scorrendo eviterei di fermarmi ai più e meno del personale, perché sappiamo che alla fine c'è un saldo negativo di 13.000 euro. E andrei avanti con quelle che sono le variazioni principali, quindi qua vedete meno 10.000 euro di personale, qua abbiamo un spostamento. Ecco, abbiamo una riduzione qua di 98.000 euro alla missione 1, programma 3, gestione economica e finanziaria e programmazione, di 98.000 euro, questa è la quota degli sgravi tari finanziati con i nostri fondi che erano stati previsti ad aprile in 250.000 euro e che vengono ridotti per 98.000 euro perché alla fine non riusciamo più a finanziarli col fondo Covid 2021 ma con la quota nostra di avanzo libero tra virgolette tari. Quindi questa è la variazione più importante. Poi abbiamo 13.000 euro in più sulla gestione beni patrimoniali, questi sono interventi di manutenzione che erano stati previsti tra l'altro nella missione della protezione civile per quanto riguarda l'allestimento del centro vaccinale che sapete essere nel palazzetto e alla fine i soldi sono stati diciamo utilizzati su questo capitolo, quindi sulla gestione dei beni demaniali patrimoniali, quindi abbiamo più 13.000 qua ma vedremo meno 13.000 nella missione della protezione civile. Qua abbiamo i nostri più e meno sul personale, ecco, altri servizi generali, qui abbiamo più 23.000 euro e 600 di utente. Avremo un incremento circa di 70.000 euro di utente collegato sia a maggiori spese legate al riscaldamento delle scuole, perché dicevo prima le finestre erano lasciate giustamente in fessura per fare circolare più aria, ma questo ha comportato maggiori costi di riscaldamento. In più abbiamo dei costi collegati alle manutenzioni filtri che devono essere effettuati, tant'è vero che 30.000 euro di questi maggiori costi sono stati finanziati dal fondo Covid, perché comunque essendo spese collegate direttamente al Covid, le possiamo finanziare con le risorse statali che ci sono state riconosciute. Poi sulla parte dell'ordine pubblico e sicurezza abbiamo un incremento di circa 30.000 euro di spesa per si apre per i sequestri degli autoveicoli. Sapete che nel momento in cui si trova un veicolo che non è assicurato, questo viene assicurato e poi viene praticamente messo in una deposteria autorizzata e fino a che la prefettura non permette di terminare la procedura e di arrivare o alla confisca del bene oppure fino a che il soggetto non viene a tirare la macchina più delle volte la lasciano lì, comunque noi dobbiamo riconoscere una quota al soggetto che si tiene in custodia le macchine. E poi abbiamo un acquisto collegato al vestiario, in particolare ai giubbotti antiproiettile della Polizia Municipale, quindi più 47.000 è collegato a queste due voci di spesa. Poi abbiamo un'altra spesa corrente, è il fondo pluriennale vincolato, ma è collegato, il fondo pluriennale vincolato nasce sempre dalle spese di personale. Diritto allo studio cala di 45.000 euro, però questa riduzione di 45.000 euro deve essere vista unitamente a quella collegata ai servizi ausiliari all'istruzione, che invece aumenta di 150.000. Quindi questi sono l'appalto collegato all'appoggio handicap sulle scuole, che in base alla tipologia di scuola viene riclassificata in una parte diversa del bilancio. Però di fatto c'è un incremento di 100.000 euro, perché si riducono di 45.000 euro da una parte sulla prescolastica, quindi sull'infanzia, mentre invece aumenta sull'istruzione e quindi sulla primaria, barra sulle scuole medie, e quindi abbiamo un più 100.000 euro collegati a maggiori interventi prospettati per l'anno scolastico 2021-22, che parte comunque a settembre, interessa comunque settembre-dicembre, e quindi più 100.000 euro per quanto riguarda l'appoggio a handicap. Qui abbiamo sugli altri ordini di istruzione non universitaria più 41.000 euro, anche qui abbiamo 33.000 euro in più di utenze e 8.000 euro in più di costi collegati al preposto scuola. Vi dicevo prima che è un servizio che dal punto di vista, diciamo, delle percentuali, degli importi rispetto a quello che è la mensa o il trasporto oppure il nido, sicuramente ha importi più contenuti, ma su questo servizio abbiamo avuto gli incrementi più alti proprio perché, per come doveva essere strutturato, cioè abbiamo avuto un incremento molto importante a livello di costi perché è stato necessario avere molti più educatori rispetto a quello che servivano nel periodo di prepandemia. Poi in tutele e valorizzazioni di beni e attività culturali abbiamo più 32.000 euro, all'interno di questa voce abbiamo 10.000 euro di acquisto libri per la biblioteca finanziati da un contributo ministeriale, quello che avevamo visto prima in entrata, 11.000 euro di riscaldamento e 16.000 euro di attività collegate alle politiche giovanili che diciamo fino all'anno scorso svolgeva l'Unione, quest'anno essendo una parte di funzione che insomma era stata data all'interno informalmente attraverso all'interno dei servizi sociali, questa viene svolta dal comune e quindi abbiamo un incremento di spesa che è stato poi riassorbito all'interno dell'Unione, per la quale non vedremo un incremento dei trasferimenti, perché a fronte di queste spese sarebbe calata la quota legata alle politiche giovanili, sarebbe invece aumentato il trasferimento rispetto per esempio ai servizi informativi, e questo ha fatto sì che pareggiasse e noi non abbiamo una parte del trasferimento dell'Unione non viene praticamente toccata. Poi abbiamo 13.000 euro, ecco qua, sistemi di protezione civile, questi sono soldi, quei 13.000 euro che avevamo visto nello stanziamento delle manutenzioni nel capitolo precedente, di fatto vengono ridotte su questa parte del bilancio, vengono incrementati in spesa dall'altra, quindi il saldo praticamente è zero. Poi abbiamo più 41.000 euro collegata alla spesa finanziata al trasferimento regionale per concedere danni alluvione, quindi un incremento di 41.000 euro come trasferimento all'Unione per il SUAP, che gestirà appunto la parte collegata ai danni dell'alluvione, finanziati in parte con trasferimento regionale e in parte con la raccolta fondi che era stata effettuata a fine dicembre. Poi abbiamo sviluppo e competitività, ho invertito le cose, allora 41.000 euro è la quota invece gestita direttamente dal comune attraverso i nostri uffici, questa è finanziata totalmente da un trasferimento regionale per 41.000 euro che andiamo a acquisire e poi andremo a fare ad effettuare la pratica noi come comune. Invece il trasferimento all'Unione è questo da 22.337, finanziato per 16.076 come trasferimento regionale, per 5.781 come raccolta fondi. Infine abbiamo l'importante riduzione dei 335.573 del nostro fondo Covid, che era finanziato dal trasferimento statale che è stato ridotto. Abbiamo ridotto di conseguenza questo importo. E quindi così la variazione, questa è la variazione in parte corrente, spesa ed entrata per quanto riguarda il 2021. La parte in conto capitale ve l'avevo già anticipata e spiegata, vediamo se riesco ad aprire. Vedete il nuovo file piano annuale 2021 o vedete ancora quello vecchio?
delle opere pubbliche?
No, no, abbiamo il piano annuale delle opere pubbliche che
ok, va
finito.
bene, va bene, va bene. Allora, questo che vi abbiamo mandato, anche questo diciamo come attività, come documento di supporto, è il piano annuale 2021 delle opere, approvato, previsionale, aggiornato ad aprile e integrato con quelle variazioni contenute che 326.000 euro che abbiamo visto prima. Quindi vedete che praticamente andiamo ad introdurre 3.000 euro per manutenzione straordinaria scuole secondarie per portare sostanzialmente 20.000, 60.000 euro per gli arredi della scuola di Mangiolino, 6.000 per apparecchiature della farmacia comunale e 80.000 euro per la prevenzione incendi. Sulle scuole di infanzia, sui nidi comunali, la riqualificazione della piazza Garibaldi,
avvisiamo che aspettiamo un attimo, c'è il segnale, dottore Solo Desani, c'è il segnale che cala un attimino, adesso la tornavamo a sentire.
Euro, piazza Garibaldi e 5.000 di
Avellisanissima. Sì. Allora io...
80.000. Per le scuole d'infanzia, 80.000 per le scuole comunali per la prevenzione incendi, 22.000 euro per Piazza Garibaldi, per la fontana e Via degli Stagnini, 75.000. E vedete che quindi la variazione di 326.000 euro finanziata per 182.000 con permessi di costruire, 78.000 con monetizzazione parcheggi, 76 con avanzo libero. Quindi arriviamo con un piano investimenti da 17 milioni di euro, sapendo che una grossa quota è in stand-by, cioè è in attesa di capire se otterrà il finanziamento e quindi rimarrà iscritta a bilancio o nel caso non ottenga finanziamento verrà tolta dal bilancio sia parte spesa che parte entrata.
E queste risposte le avremo come dottoressa Lozani collegata? Sì, chiedo scusa. E per completare, l'aveva già detto prima, e queste risposte pensate di averle in agosto?
In agosto, sono previste per la data fatidica del 13 d'agosto, dicono. Vedremo un po'.
Queste quote, per riepilogarle, quali erano? I 3.000. Le quote
sì,
per le richieste dei finanziamenti della variazione di aprile.
Esatto, quelle delle variazioni di maggio di aprile sì. Erano praticamente, allora le scorriamo, allora sono queste due da 1,5 milioni, interventi di, adesso ingrandisco, di riqualificazione del patrimonio, ristrutturazione scuola di infanzia Collodia e asilo nido Girasole e ristrutturazione asilo nido comunale Scarabocchio. Questa era una prima linea di intervento da 3 milioni di euro. Poi abbiamo invece un'altra linea di intervento che era quella della rigenerazione urbana. Sì. Abbiamo presentato progetti, al massimo potevano essere per 5 milioni, direi per 4 sì. milioni 975 e avevamo rifunzionalizzazione, quando vedete CSRU, rigenerazione urbana, questi sono i finanziamenti, gli investimenti finanziati da questi contributi.
Sì.
Quindi la rifunzionalizzazione ex frigo Bini, la riqualificazione centro storico terzo stralcio, i giardini pubblici, l'ex case operaie, la riqualificazione circondarie, corso martiri, l'arredo urbano no perché monetizzazione parcheggi, quindi questo va avanti, quando invece questi altri, invece fornitura arredi per eventi, finanziato con avanzo, quindi da avanzi, manutenzione e sviluppo aree verdi finanziate con avanzo, quindi sono risorse proprie, vanno avanti, quindi sì, quelle che mi avevi indicato.
Sì.
Qualificazione circondari, casa operai, giardini pubblici, centro storico, ex Bini e poi le due scuole da 3 milioni di euro in totale.
Quindi, se non erro, sono i 4.975 della rigenerazione urbana e esatto, anche i 3.260 dei contributi statali. Quindi siamo circa
3 milioni, perché i 260 invece quelli sono certi.
Sì, grazie.
I 260, fatti bene. Quelli sono, che fino all'anno scorso avevamo 130.000 euro, quest'anno hanno raddoppiato la quota, sono diventati 260 e questi sono già stati assegnati.
Sì, erano le ciclabili mi sembra.
Sì, esatto. Sono le ciclabili.
Era, chiedo scusa a tutti, era solo per fare un pochino un quadro di quello che le risposte e quindi le cifre a parte capitale che sono in attesa chiaramente di risposta statale, e quindi ognuno di noi ha potuto avere in questo momento, grazie al dottoressa Lodesani, un piccolo riepilogo. Se non c'è altro sul quale vuole procedere con l'illustrazione, io passerei col cedere la parola ai commissari e a chi me la vuole chiedere.
Prego, no, io avrei terminato.
Ah, prego allora.
No, io ho terminato.
Sì, sì, infatti dicevo, se ci sono domande, apriamo le domande su tutto il capitolo illustrato, insomma. Allora, io pongo solo al momento una richiesta, se non ci sono altre domande mi inserisco, magari qualcuno se non...
Posso, Presidente?
Non ho capito chi mi sta parlando, chiedo scusa.
Amicucci.
Prego, Amicucci.
Solo una curiosità personale. Rinnovo dei certificati prevenzione incendio, 80 più 80. Posso sapere a quali scuole si riferiscono e quando sono scaduti?
Non sono scaduti e sono riferiti ai due segmenti che sono anche scritti nelle linee di finanziamento, servono per attivare tutte le fasi progettuali prima della scadenza dei CPI, per arrivare al rinnovo degli stessi.
Quindi a tutte? Tutte le scuole?
Adesso io, piccole francamente non vedo, sono divisi in due voci diverse che fanno riferimento, non riesco a leggere, scusate, a video, fanno riferimento, per non commettere un errore, chiedo se la dottoressa Lodesani riesce ad ingrandire, se no può rispondere anche lei, sono due segmenti.
Scuole infanzia e nidi comunali.
Esatto.
Quindi...
C'è stata un'interruzione dell'audio?
No, sono io che sto impazzendo con la condivisione.
Comunque le abbiamo sotto mano, confermo anch'io, 30.000 euro CPI scuole di infanzia.
Già da domani, se vuole l'elenco preciso, consigliere glielo faccio avere.
No, era solo, ripeto, per sapere se è per tutte o per alcune.
Per tutte quelle che ne hanno bisogno.
Vabbè, se posso, allora mi unisco anch'io alla richiesta di avere, diciamo così, una tabella esplicativa di quali sono le scuole che necessitano del rinnovo del CPI.
Da domani mi attivo per farvi avere l'elenco completo.
Grazie.
Prego.
Posso, Presidente?
Sì, stavo chiedendo se c'erano altre domande. Prego, Commissario Fiacquadio.
Una piccola parentesi. Premesso che ricevere il materiale, addirittura che si è trattato già in questo primo oggetto, solo un giorno fa, io lo ritengo scandaloso. e lo lascio agli atti, perché credo che già in ripetute occasioni nelle altre commissioni, soprattutto affrontando queste tematiche, credo che ci sia bisogno del tempo per poter leggere, studiare, analizzare, discutere con i propri gruppi, e questo tempo puntualmente negli ultimi tempi non ci viene relegato. Quindi lo dico a lei in qualità di presidente, prenda nota di questa mia sollecitazione, che anche questa volta i tempi utili per poter analizzare e studiare le carte non ci sono stati. E immagino che tanti miei colleghi siano nella stessa situazione, poi sfido chiunque, in particolar modo i consiglieri di maggioranza, a dirmi se hanno avuto il tempo di poter approfondire tutte le tematiche che la dottoressa gentilmente Lodesani ha trattato per 1 ora e 20. Detto questo...
Scusi, posso intervenire?
Chiedo scusa.
Si dice che è scandaloso. Io invito ad andare a vedere il regolamento. Andare a vedere il regolamento se c'è scritto dei tempi. Noi vi abbiamo mandato la documentazione 2 giorni fa. Quella di ieri è ulteriore. Se è un problema, ulteriore documentazione, io non la mando più e continuo a mandare solo quella obbligatoria, che non è sicuramente quella che ho spiegato questa sera. Dopodiché invito ad andare a vedere dove sta scritto che io devo mandare le cose una settimana prima. Facciamo la commissione una settimana prima, proprio perché sfido chiunque a leggere le cose e a capirle, perché o si è tecnici o non le si capisce. Io le provo a spiegare al meglio e ho cioè, una settimana di tempo per chiedermi le cose. Che sia poi scandaloso, mi dispiace, io faccio molta fatica ad accettare, perché se lei da una qualche parte trova scritto che io devo dare una roba una settimana prima, io le invito a dirlo, altrimenti le invito a dire che non è scandaloso.
Che il regolamento, mi perdoni per lo scandaloso, che nel regolamento non si è esplicitato, però torno a dire, i documenti, avendo ricevuto l'ultima integrazione solo ieri mattina, come da mail degli uffici preposti, io ritengo, e torno a dire, secondo me non ci sono i tempi tecnici naturali per poter studiare, leggere e confrontarsi determinate carte che, come lei ben sa, soprattutto per noi, per me profano, sono particolarmente complicate. Io l'ho già sollevata questa questione, credo, in altre sedi, però se giustamente la Presidente, ma comunque gli uffici, sono organizzati in questa maniera, lungi da me cambiare questa abitudine, faccio solo notare che io non ho avuto modo di poter approfondire i documenti. La metto sul mio personale, sono sicuro che gli altri consiglieri avranno avuto i tempi e modi per poterlo...
Sicuramente non ce l'hanno avuto, io solo faccio notare una cosa, che il trasferimento statale ci è stato comunicato mercoledì scorso, ma io non ho problemi, io ve la do un mese prima, con la roba che c'è un mese prima, oltre a che si venga a dire che è vergognoso, io non l'ho
detto. Non ho detto vergognoso.
Perché c'è un lei ha detto che è scandaloso, e io prendo anche per la registrazione che la cosa è scandalosa, e non manderò più niente, e questo rimanga agli atti, diverso da quello che sono i documenti obbligatori, io non ho problemi, così faccio anche prima.
Dottoressa, non le sto mettendo in discussione il suo operato. Se lei ha dei documenti che può anticiparci tramite gli uffici preposti, secondo me è utile che arrivino anche 2 settimane prima. È chiaro che se lei non ha modo di poterci mandare dei documenti che arrivano all'ultima ora, ma ci mancherebbe, nessuno la mette. Io perlomeno non la voglio assolutamente accusare di nulla, ma lungi da me, e chiedo scusa se lei la prende sul personale, ma non è mia intenzione. Sto solo dicendo che, avendo gli avvisi da parte degli uffici preposti solo nelle 48-24 ore prima della commissione, io credo che non ci sia il tempo tecnico naturale per poterla approfondire. Se lei dice che un mese fa aveva già del materiale da poterci inviare, poi lascio al Presidente in qualità di poter dare...
Io un mese fa non avevo niente, io ho detto che mercoledì scorso sono stati pubblicati i dati.
Vabbè.
Quindi anche noi, mando la mail del Ministero, chiedo quello che possiamo, e che sia scandaloso, mi dispiace, non lo
detto. Sì, mi sono già accusato per lo scandaloso, allora, dottoressa.
Vorrei
io dirò per la quarta volta, mi perdoni per lo scandaloso, ho solo posto una questione.
Rileviamo la spiegazione e anche lo scandaloso, così come è rettificato a livello personale, o comunque come valutazione personale, che non era certamente rivolta al dirigente Lodesani o al suo operato. Io devo dire che rilevo che già in precedenza il consigliere Piacquadio aveva chiesto quanto prima possibile sempre di avere le documentazioni agli atti, cosa che è richiesta sicuramente gradita a tutti i commissari in tutte le commissioni. Il presidente, nella mia persona, la dottoressa Lodesani lo sa, come la segreteria lo sa, chiede sempre appena possibile che siano messi a disposizione gli atti, e così è stato fatto nella giornata di ieri e di ieri l'altro. Più o meno mi sembra che nella 1 un paio di giorni prima vengano forniti o comunque sempre messi a disposizione quanto sia possibile. Io chiedo sempre, quando c'è la convocazione, che ciò sia fatto compatibilmente agli impegni degli uffici, e questo può essere comprensibile. Com'è comprensibile il fatto che magari, se si abbiano, e da qui la richiesta del consigliere, di poterli avere, ma non ritengo nemmeno io che ci sia nulla di scandaloso, ma ritengo anche che il consigliere Fiacquadio abbia ben chiarito quello che voleva dire, e per tutti i consiglieri che vanno ad approfondire effettivamente gli atti, non essendo tecnici, è sicuramente materia difficile, in particolar modo con le illustrazioni date, quindi questo è ben comprensibile nella notazione fatta. Richiamerei poi anche a un pochino di distensione nel dialogo e nel rapporto e degli scambi qui nella Commissione 1, e questo vale per tutti. Grazie.
Mi scuso nuovamente, grazie Presidente. Vengo alla domanda.
Prego.
Nella prima slide era scritto in basso, credo, dalla dottoressa Lodesani, senza parole, quindi vengo un attimo alle cifre relativamente alle misure di prevenzione al Covid, agli stanziamenti relativi al Covid-19. Quel senza parole mi fa pensare che ci si aspettava una cifra nettamente superiore, e chiedo innanzitutto di quanto fosse questa previsione, e la misura con cui la Regione e lo Stato che ha stanziato questi finanziamenti, in che proporzione è andata a modificare quella cifra, ovvero, magari qui sbaglio io e prego la dottoressa di rettificarmi, cioè noi abbiamo speso meno del dovuto, quindi c'è stato elargito meno nel 2021, oppure abbiamo esaurito quella che era la nostra, diciamo, il nostro stanziamento, e quindi per quella natura abbiamo poi ricevuto poco nel 2021. Volevo capire qual era il termine che lo Stato, che sicuramente la dottoressa ha avuto modo di verificare, per esternare quel senza parole. Grazie.
Grazie commissario Piacquadio, io vi chiedo scusa e vi chiedo anche di alzare il dito, come sta facendo il consigliere Silvestri, perché o per mio impedimento o perché non riesco ad aprire, non vedo bene la chat. Non so se qualcuno si era prenotato, so che l'assessore, scusi Silvestri, ha chiesto, quindi farei prima rispondere se possibile alla dottoressa, cedere la parola all'assessore Silvestri e poi a chi la chiederà. Grazie.
Sì, scusi Presidente, faccio solo un inciso. Prego.
È possibile prima dare risposta alla domanda tecnica del commissario Piacquadio, che così rientriamo nella tematica della commissione? Prego, dottoressa Lodesani, grazie.
Faccio solo un inciso prima della dottoressa, scusi Presidente, perché questa slide, e mi faccio riferimento all'intervento prima del dottor Piacquadio, non è dovuta. E quindi per questo ringrazio la dottoressa Lodesani
nella commissione, e non interrompiamo la domanda del commissario.
Non mi interromperò mai più.
Si è prenotato dopo, anche lei parlerà dopo.
Benissimo.
Anche per andare avanti con i discorsi tecnici e distendere un pochino la situazione che si è creata.
Esatto, era solo una riflessione che volevo fare.
Le daremo volentieri la parola per prenotazione. Facciamo finire il commissario Piacquadio, che io penso che si sia già chiarito il tutto anche nei confronti della dirigente Lodesani, che certamente cerca di fare al meglio, e passiamo a queste slide di cui io già faccio richiesta per tutti, se possibilmente possiamo averle, proprio perché difficilmente riusciremo a capire senza l'aiuto di queste spiegazioni. Grazie dottoressa Lodesani.
Allora,
la domanda dei minori stanziamenti Covid avuti poi dallo Stato, in seguito mi sembra le certificazioni e le risposte avute.
Allora, sul perché, io mando insieme a queste slide anche la nota metodologica del MEF, la nota di metodologica dell'IFEL, arrivata lunedì, non più tardi di lunedì mattina, vi invio tutto, così anche vado, riuscite anche ad approfondire lì, per riuscire a capire perché sono stati dati 191.000 euro. E quello che era stato ipotizzato e come finanziamento di 809.000 e che oscillava tra gli 809 e i 577, era perché avevamo riproporzionato rispetto agli stanziamenti che c'erano stati riconosciuti nel 2020, quindi preso il fondo nazionale, preso quello che era stato tributo al comune, preso lo stanziamento nazionale 2021, avevamo fatto le proporzioni, quelle che ci insegnano a scuola, e avevamo cercato di capire quanti fondi potessero arrivare al comune. Avevamo quell'indicatore e avevamo l'acconto che c'era stato invece riconosciuto a marzo. Addirittura l'acconto parlava di cifre più alte, quindi se noi andavamo a riproporzionare quello che c'era stato dato rispetto allo stanziamento generale, sembrava che ci dovessero dare 577.000 euro. Dopodiché sono uscite questa nota metodologica dell'IFEL e del MEF, dove si sono inventati dei parametri sui quali non abbiamo assolutamente idea di dove li abbiano tirati fuori, e ci hanno attribuito 191.000 euro. Quindi sono soldi da prendere così e basta. Perché? Tra l'altro ci sono confrontati anche con comuni vicino e è stato tutto una sorpresa. Io ve lo invierò, sia quello regionale che quello nazionale, invitandovi ad andarvelo a guardare. Modena ha preso quasi niente, Reggio tantissimo, Bologna una tonnellata, Parma ancora di più, ma cioè, non c'è dato di sapere perché. E questi dati sono arrivati a mercoledì. E sembrava neanche, perché due settimane fa ci avevano pure detto che non sarebbe riuscito per la salvaguardia. E eravamo tutti quanti un po' scandalizzati, dicendo ma scusate, la salvaguardia è un momento obbligatorio per il comune, un momento in cui tu devi fare la revisione totale delle entrate e delle spese, non mi dici quanto è il fondo che è da tre mesi che gira? E infatti è uscito quando? Da due settimane prima dalla scadenza, che rispetto ai tempi che hanno i comuni, cioè, per me è assolutamente allucinante.
Dottoressa.
Prego, Piacqua Dio. Non ho capito, non abbiamo sentito.
Siato la dirigente, sono a posto, grazie.
Grazie. Ringrazio anch'io per quello che ci farà avere, per capire, sì, sarà utile per chi vorrà approfondirlo, leggere le richieste, le spiegazioni, cercando di capire con la nostra massa critica o comunque tecnicamente come si svolgono le cose. Grazie. Ci sono altre domande?
Posso, Presidente Amicucci?
Prego, Amicucci.
Grazie. La dottoressa l'ha spiegato prima, c'era anche una slide, ma purtroppo problemi di vista non. Allora, mi riferisco ai 250.000 euro che sono stati svincolati e vengono fatti confluire nell'avanzo libero. A quali crediti si riferiscono? Eccola, sì.
Sì.
Ovviamente, allora. Ecco, adesso ingrandisco.
Qua. Allora, praticamente i crediti che erano stati svalutati a fine anno sono crediti legati all'evasione tributaria, quindi intesa come più che altro IMU, la TARES e la TARI fino al 2017, abbiamo dei fichi attivi, delle sanzioni e tutta la parte della mensa, trasporto, nido, completamento orario e illuminazione votiva. Importi di 5.781 a fine anno erano stati svalutati per 5.155.000 e adesso di tutti questi, se noi andiamo a vedere la fotografia di questi crediti dopo sei mesi, abbiamo avuto degli incassi, tant'è vero che questi crediti sono passati da 5.781.000 a 4.901.000. E quindi questo fa sì che in questo momento noi nell'avanzo accantonato abbiamo 5.155.000 euro. E quindi abbiamo un avanzo accantonato per svalutare crediti che di fatto in parte sono già stati incassati. E quindi abbiamo fondamentalmente riportato il fondo crediti a quelli che sono i 4.900.000 che dobbiamo ancora incassare, che andare a fine anno sicuramente ci saranno degli incassi. Questo per dire che comunque l'attività che viene fatta è assolutamente prudenziale, quindi è stato svincolato dell'avanzo, perché in effetti in questo momento ce n'era accantonato fin troppo.
Grazie. Posso ancora fare un'altra domanda?
Chiedo scusa, chiedo invece a Matteo Silvestri, assessore?
Sì.
Siccome c'è stato il passaggio a Micucci, io non l'avevo più vista in videocamera e avevamo fatto completare Piacqua Dio, invece a lei la parola.
Grazie Presidente.
Se possibile le chiederei di aiutare a distendere quello che già disteso e lo aspettiamo volentieri.
Era la mia volontà e adesso che gentilmente mi ha concesso la parola cercherò in quanto possibile. Intanto parto con i ringraziamenti per gli uffici, per il lavoro che hanno svolto in queste condizioni complicate dove purtroppo le notizie che ci arrivano dagli enti sovraordinati che devono definire una determinata serie di quantità di risorse che possono o non possono arrivare ai nostri enti, se queste risposte non arrivano in termini e in momenti tempestivi mettono sicuramente a disagio e in difficoltà tutto un sistema basato invece sulla necessità di potersi confrontare, avere certezze nei numeri poi da poter presentare per elaborare i dati complicati che sono stati presentati questa sera. Quindi grazie agli uffici e alla dottoressa Lodesani per il lavoro che ha svolto. Grazie anche perché anche questa volta il materiale predisposto per la presentazione è completo ed è sicuramente superiore a quello che la norma dice. E questo serve in aggiunta al dovuto esclusivamente per agevolare i consiglieri comunali che hanno voglia, piacere, bisogno di approfondire nella consultazione e nella motivazione anche di arrivare a cercare di intendere, di capire al meglio i numeri che sono predisposti e scritti all'interno di questi atti. Sono arrivati oggi, la commissione consigliare convocata con una settimana di anticipo rispetto al Consiglio, gli uffici oggi poi non spariscono, insomma sia noi amministratori che gli uffici siamo ovviamente a disposizione per quanto ci è dato nelle nostre possibilità, da domani insomma o da stasera per chi vorrà, al termine delle domande e alla chiusura degli ordini del giorno di questa Commissione, per cercare di chiarire ulteriormente tutte quelle che sono le necessità o i bisogni di chiarimento da parte di tutti i consiglieri comunali. Quindi vi pregherei di fare attenzione nei termini che usiamo, non solo perché siamo registrati, ma per rispetto di tutti. Quindi cerchiamo di calmare un pochettino e di riflettere prima di usare determinati aggettivi che qualificano in maniera talvolta non troppo gradevole professionisti che sono a servizio della città e che lavorano costantemente anche in condizioni complicate. Quindi io spero che l'illustrazione, che comunque è stata approfondita e dettagliata, sia stata il più chiaro possibile. Restiamo ovviamente a disposizione da qui al giorno del Consiglio Comunale per darvi tutti gli ulteriori chiarimenti di quali necessitate. Quindi io non parlerò più per questa commissione, vi chiedo solo un po' di calma e cerchiamo insomma tutti insieme di lavorare al meglio. Quindi buon proseguimento di commissione e se ci sono altre domande ovviamente su questo tema all'ordine del giorno noi siamo qui per cercare di darvi tutti i chiarimenti dei quali avete bisogno. Nel qual caso in diretta video non siamo in grado di rispondervi, nelle ore successive e da domani cercheremo poi dopo di farvi avere in maniera personale e diretta tutti i chiarimenti di cui avete bisogno.
Bene, grazie Assessore Silvestri, non ha fatto altro che confermare comunque un modus operandi che mi sembra sia sempre è stato attivo ed evaso dagli uffici e dall'amministrazione per quanto possibile. Allora, ritorniamo nelle domande tecniche della Commissione. Prego, Amicucci.
Grazie, Presidente. Anche questa che mi accingo a fare, una domanda che attiene al bilancio, ancorché non l'ho vista ricompresa nelle variazioni che ci ha spiegato la dottoressa Lodesani, che ringrazio. Per gli appalti in corso, visto che le materie prime oramai sono aumentate quasi del 100% in alcuni casi, in altri casi addirittura del 200%, non ci sono variazioni che vanno a influire sul nostro bilancio?
Allora, questo è un problema, scusa Matteo, questo è un problema, non a caso, e questa tra l'altro era una slide che io avevo usato proprio per dire la trasparenza, per parlare in giunta di quella che era la variazione. Quando si parla di avanzo libero, priorità di utilizzi, si pensa a quello. Si pensa a quello perché dobbiamo ancora capire, abbiamo, giustamente lei ha fatto notare, abbiamo tra l'altro alcuni appalti molto grossi in atto e cercheremo alcuni tra l'altro cofinanziati, quindi c'è tutta una partita e dovremo cercare di capire se questa parte degli aumenti, cioè, si riescono a riassorbire in parte con la parte di imprevisti, perché quando abbiamo un quadro economico comunque c'è sempre una parte collegata, obbligatoria, collegata agli imprevisti, quindi bisognerà capire quanta parte si riesce a recuperare all'interno degli imprevisti, se per come sono messi i lavori, se per esempio la ditta una parte di acquisizioni ne aveva già fatte e non sta facendo adesso. Sicuramente è un tema aperto, c'è tutto, però in questo momento non siamo in grado di quantificare nulla, però c'è.
Grazie.
Ci sono altre domande?
Presidente, mi sarei prenotata in chat.
Sì, stiamo vedendo la chat. Prego, Sant'Unione.
Grazie. Prego. Buonasera a tutti. Io avrei alcune domande un po', diciamo, specifiche sui numeri. Comincio a farle e poi eventualmente, insomma, la dottoressa mi dirà se mi risponde una per uno, se le faccio tutte. Allora, parto dalla parte corrente, da quel documento che ci ha illustrato prima, diciamo, come documento che non va agli atti di consiglio, ma un documento di lavoro. E sono alla pagina 1, nelle entrate, trasferimenti correnti da amministrazioni locali, la variazione positiva di 112.000 euro. In questo... Scusate, aspetto.
Scusate.
Prego. Si vede?
No, non ancora, non è aperto il documento.
Tra l'altro, scusatemi se dovessi chiedere qualcosa a cui è stata data risposta prima, ma ho avuto un momento in cui non sentivo la dottoressa Lodesani, quindi può essere che magari è stata data una risposta che io non ho sentito, nel qual caso mi scuso.
Attendiamo la condivisione del documento.
Si vede?
No.
No, non ancora, non si apre il documento, non si apre il PDF.
Ora?
Benissimo. Ci siamo.
Esatto.
Sì.
Allora, la voce sono i 112.000 euro, esatto, sì. Questo. Sì. Che sono trasferimenti, sono più trasferimenti regionali, esatto. Totali 112.000 euro. Allora, non mi tornano i conti. 17.147.33. Ci sono dei conguagli da fare con altre voci?
Sono 47, scusate, aspetta. È arrivato un 100. Sono 47.000, 33, 17.000. Quello è scritto male. Sì.
Ah.
Sì.
Però non mi torna lo stesso.
Perché ho segnato i principali.
Ah, ok, perfetto. Quindi è un di cui.
Sì.
Ottimo, ok, grazie. Poi, andando avanti, allora, oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente, e faccio anche una domanda poi di parte capitale, sì. Nel senso che ne vengono tolti 120.000 dalla parte corrente, però ce ne sono 182.000, giusto, applicati in più.
Sì.
Ecco, alla,
cioè, alla parte capitale.
Questi vanno di là, cioè vanno in parte, esatto, capitale.
Esatto, dei 184, 120, okay, derivano dalla parte corrente, poi ne abbiamo 64.000 in più come previsione.
Ok, quindi questi 182, di cui 120 spostati dalla parte corrente.
Esatto, sì.
Ok. Poi, sono sempre attorno sempre alla parte corrente. E sono a... Scusate che lo vado a prendere, scuola, missione 4. Allora, abbiamo detto che in, titolo primo, meno 45.000 del programma 1, chiedo scusa, e il titolo primo del programma 6 più 150.000, che ovviamente fanno più 100 nel conguaglio, riguardano l'handicap?
Sì, sì, l'appoggio handicap sulle scuole.
Ok.
Perché comunque già adesso un po' si inizia a avere il quadro rispetto a quello che sarà la situazione a settembre. Quindi con un anno scolastico, con nuovi ingressi e con purtroppo nuove certificazioni.
La riduzione dell'istruzione prescolastica di meno 45, a cosa è dovuta?
Adesso io faccio fatica a rispondere, a me viene da dire, per esempio, che possono essere dei bimbi o che non hanno più la certificazione, che sarebbe una cosa meravigliosa per tutti, oppure bimbi che passano dalla prescolastica alla scolastica, che c'è il salto di annualità.
Ho capito. Ok. Poi... mi sono persa 3.000 euro all'Unione, sempre per calamità naturali, se ho capito bene, che passa attraverso il SUAP.
Sì, esatto. Praticamente qua abbiamo ricevuto 16.000 euro come trasferimento regionale, proprio dedicato alle imprese che hanno subito dei danni con l'alluvione. E andiamo a implementare questa cifra con anche le donazioni che sono state erogate dai cittadini a fine anno sul conto corrente dedicato per 5.781, quindi la somma di 22.337 va come trasferimento all'Unione, perché sappiamo che tutta la parte collegata ai bandi sulle imprese viene gestita dal SUAP.
Ok.
Sì, su questo punto poi questo è il pezzo legato al comune di Castelfranchimiglia. Speriamo che nel mentre arrivi anche tutto il pezzettino che lo Stato potrà dare in funzione dello stato d'emergenza, che però non rientra in questo momento nei nostri bilanci.
Ok, poi vado invece un attimo sulla parte capitale. Dunque, ho sia il prospetto che il piano annuale delle opere pubbliche. Dunque, i 60.000 euro per acquisto arredi scolastici, Manzolino, Cavazzona?
Manzolino,
ok. E ho poi indicato come diciamo linee di progetti candidati a linee di finanziamento statali per i quali si attende appunto la risposta rispetto all'erogazione del finanziamento, ecco in fondo CSCS e tutti quelli che hanno CSRU, quindi fino esatto. ai 400.000 euro corso martiri.
Esattamente.
Perfetto. E poi chiedevo l'intervento di riqualificazione di via degli Stagnini.
Sì, è una miglioria legata alle urbanizzazioni esistenti che servirà è per questo che c'è la telecamera spenta, perché sono in casa con mia figlia. È un intervento che servirà a riqualificare appunto un pezzettino del villaggio artigianale Venturina che ha bisogno di un intervento per lo più sull'asfaltatura di una strada che ha bisogno di essere migliorata. L'intervento servirà poi ovviamente a migliorare la qualità lavorativa delle aziende che circondano e hanno le pertinenze su questa via.
Quindi si tratta fondamentalmente di asfaltatura, giusto? Ho capito bene?
Sì, per lo più
okay.
sì.
Ok. Scusate che intanto prendo gli appunti. Se ho sentito bene, ma era la fase di audio che andava e veniva, sono state chieste già, vero, le slide dell'illustrazione della dottoressa Lodesani?
Sì, perfetto. Io per la commissione.
Grazie, scusate, non avevo sentito bene.
Anzi, parte... Sant'Unione, aggiungo che poi la dottoressa ha anche messo... anche dato la disponibilità per le richieste, le certificazioni mandate, le risposte avute per il minor rimborso Covid praticamente.
Perfetto, questo l'avevo sentito, ma grazie lo stesso. Dunque, sempre uscite 2021 parte capitale, sto usando l'altro, esatto questo. Allora, io vedo gli 80 e gli 80 che sono nella scuola, uso questo termine molto generico, che immagino sia il rinnovo dei CPI.
Esatto.
Inseriti, ok. Poi vedo i 97.000 euro come variazione positiva su viabilità e infrastrutture stradali. Sì. Via Stagnini e Piazza Garibaldi.
Esatto.
Ok. E invece il 78.000 euro come contributi agli investimenti da famiglie, che cosa sarebbe? La monetizzazione come... parcheggi?
Sì, esatto, come introito sì, dentro quella voce lì deve essere classificata.
Ok, io direi di avere... domanda invece generale, aggiornamento, sessione operativa al DUP, tutto lo stato di attuazione degli obiettivi è al 30 giugno, giusto?
Sì, esattamente.
Perfetto. Perfetto. Direi di avere finito, grazie.
Prego, ci sono altre domande?
Ah, se posso, Presidente,
prego.
Chiedo una cosa, diciamo che forse anticipa un pochino il punto dopo della Commissione. Nella delibera precedente, che poi era stata ritirata, quella rispetto agli sgravi
sulla tariffa corrispettiva puntuale, erano previsti degli sgravi per le utenze non domestiche e degli sgravi per le utenze domestiche. Ho visto che in questa, invece nella delibera che andremo a vedere dopo, le utenze domestiche non ci sono. Questo è legato alla famosa riduzione di cui abbiamo parlato del fondo che era atteso e che poi è stato effettivamente assegnato dallo Stato, è per questo che non ce li troviamo più?
Esatto, perché quelli, la parte, erano due quote, una da 100 e l'altra da 150.000, che facevano 250, che praticamente erano finanziate con risorse che noi avevamo attribuito al fondo Covid 2021 e che il Comune aveva deciso di stanziare sugli sgravi. E poi ci siamo trovati questo fondo asciugato al massimo e quindi rispetto ai 250 ne sono stati utilizzati solo 150 applicando quell'avanzo libero che è figlio di tutto quel meccanismo perverso del 2020 e quindi si utilizza quello lì, quindi 100.000 fondamentalmente rispetto alla proposta di delibera di giugno sono stati ridotti. Sì.
Grazie.
Aggiungo solo una cosa su questo, è dovuto a questo cambio ed è dovuto al fatto che avendo avuto tempo per guardare, per lavorare sulle tariffe, di fatto nell'ultima simulazione che ci è arrivata le tariffe domestiche non subiscono aumenti e quindi abbiamo lavorato solo sulle non domestiche che invece avrebbero subito degli aumenti.
Grazie Assessore Graziosi. Ci sono altre domande? Se c'è qualcuno, chiedo scusa, me lo dice anche a voce perché avendo la slide non vedo le inquadrature dei commissari.
Ne avrei una io, Presidente. Tomisani, se non ci sono altri commissari che devono fare...
Prego, Tomisani, prego.
Grazie, Presidente. Volevo chiedere una cosa. I soldi che erano stati messi a bilancio per le pulizie Covid, quindi che erano destinati per le pulizie Covid, volevo sapere come mai non sono stati utilizzati, se è possibile saperlo, e come mai vengono utilizzati per altre cose a bilancio. E la seconda domanda era questa, ma i fondi che riguardano i parcheggi sono le sanzioni vengono fatte oppure sono un'altra cosa? È solo un'informazione perché non l'ho capita bene, grazie.
Allora, la monetizzazione parcheggi è una sorta, adesso si può sembrare sostiene come io parlo, però nel momento in cui c'è un intervento urbanistico, la norma prevede la possibilità, non so se devi su alcuni interventi realizzare 10 parcheggi, dà per esempio la possibilità di realizzarne 8, 2 li paghi, tra virgolette, cioè monetizzi e versi al comune una quota che si chiama monetizzazione parcheggio, una sorta di ricostruzione e quindi è collegata a delle attività di edilizia, okay? E di realizzazione urbanistica. E quello è uno. La questione delle spese. Non ho capita. Allora, noi abbiamo all'interno delle nostre spese, abbiamo anche delle spese per pulizie Covid che sono sicuramente aumentate perché ci siamo trovati a fare delle pulizie straordinarie banalmente tutte le volte che avevamo un collega positivo, partiva la sanificazione dei locali. E lei forse si riferisce a quel trasferimento che noi siamo andati ad applicare e che è questo qui, che è compreso all'interno dell'avanzo della voce, dell'applicazione dell'avanzo vincolato. Questo è un trasferimento che c'era stato riconosciuto l'anno scorso quando, se vi ricordate, abbiamo fatto il referendum a settembre, c'è stato il referendum, bene. Allora, come, cosa succede? Che nel momento in cui abbiamo la parte elettorale, noi come comune sosteniamo delle spese per i seggi, per l'allestimento, per gli scrutatori. E cosa succede? Succede che a un certo punto lo Stato ci dà degli acconti. Poi andiamo a rendicontare tramite la prefettura e la rendicontazione non è immediata e anche la prefettura, ognuno ha i suoi tempi. Quindi cosa è successo? È successo che verso fine anno, tuttora che abbiamo mandato le rendicontazioni, lo Stato ci ha detto: guardate, se per caso rispetto a quello che voi avete rendicontato e rispetto alle quote che noi vi abbiamo assegnato vi avanzano dei soldi, li utilizzate per le pulizie Covid, ed è quello che noi stiamo facendo, nel senso che quello che poi mi rendo conto che non è facile farsi comprendere, però soprattutto sulla partita Covid, noi abbiamo scoperto cosa dovevamo fare 3 mesi dopo, perché banalmente il fondo Covid 2020 che ci hanno assegnato per 1,8 milioni, cioè dopo anni di tagli, guai a lamentarsi, però ci hanno assegnato i primi soldi a giugno, dicendoci: guardate bene, servono solo per le minori entrate. A settembre hanno detto: potete forse finanziare anche un po' di sgravi legati ai rifiuti, ok? A novembre, in particolare il 2 di dicembre, quando, scusate, ma i bilanci sono chiusi e le spese sono fatte, ci sono venuti a dire come dovevamo rendicontare le spese, e quindi noi a dicembre abbiamo capito veramente come potevamo usare i soldi, e addirittura a dicembre ci hanno detto: sapete, secondo noi ve ne abbiamo dati un po' di più, quindi del 1,8 milioni una quota consideratela pure come acconto 2021, ma ce l'hanno detto a dicembre. Cioè, è un periodo difficilissimo per tutti, però tenere dietro e capire come si può spendere, se si può spendere, non è semplice, perché se si fanno dei passi avanti, come abbiamo fatto ad aprile, dicendo, insomma, facciamo le proporzioni, il fondo più o meno è così, e poi ti ritrovi, cioè, la scorsa quando sono usciti i dati, cioè io sono svenuta, scusate, ma che cosa sta succedendo? Del resto però, se te li comunicano a settembre e te ne danno il triplo e ti dice spendili, dici: ma io a settembre la mia programmazione l'ho fatta, riesco a settembre a programmare non so che cosa per andare a dicembre a spenderli tutti. Non è semplice questa gestione. Poi ci sono stati dati dei fondi, li pagheremo tutti da qui in futuro, perché sappiamo tutti quanti che questi fondi sono figli di indebitamento e quindi adesso ce li danno e fra un po' di anni ce li richiederanno tutti indietro, però non è neanche semplice riuscire a capire come muoversi. Adesso sulla rendicontazione si stanno inventando i percentili, ci stanno dicendo: ma adesso facciamo i controlli, stimiamo che il 10% non vada bene. Beh, ma me lo dici a luglio rispetto alla rendicontazione di fine anno? Noi stiamo lavorando così, poi arrivano i soldi, cerchiamo di mettere a bilancio e di spendere al meglio e di fare lavorare la macchina, però cioè, queste sono le condizioni.
Grazie.
Ci sono altre domande? Allora rimangono le richieste fatte, quindi quella della specifica degli 80.000 euro per i CPI relativamente a che scuole le scadenze dei CPI quali erano, la disposizione delle slide e le certificazioni inviate e le risposte. Non mi sembra di ricordare se vi siano state altre richieste di approfondimenti documentali, se ci sono e qualcuno vuole inserirsi, prego.
La spesa della scuola che ha fatto presente la consigliera Santugnone.
Sì. Facevo una domanda, se è possibile, dottoressa, adesso fra i vari dati chiedevo di rivedere quant'è l'avanzo libero rimasto. Sì. Al netto di questo assestamento ultimo.
460.000 circa.
Lo rivediamo nella slide, le dispiace.
Allora, diciamo che la slide era prima dello spostamento dei 250, quindi sì. Quella si vede dalla bozza di delibera che vi abbiamo inviato. Si vede?
Sì. Allora. No, adesso noi siamo ancora nel documento della salvaguardia per quello che riguarda lei. Abbiamo la bozza della delibera che ci avete inviato, esatto. Perché ce l'ha.
Esatto.
Vedo collegato il commissario Montanari.
Adesso vedete, vero, la bozza?
Sì, sì.
Eccolo qua. L'importo è di 711.604 l'avanzo libero, perché quello sì. Della slide era prima della manovra dei 250, dello svincolo perfetto. Dei 250 del fondo credito.
E invece per quello che riguarda gli equilibri di bilancio?
Per quanto riguarda...
Li chiamo saldi, ecco, li chiamo saldi.
Sì, sì, per quanto riguarda gli equilibri, quadro generale riassuntivo, adesso torno a interrompere la condivisione perché quando apro poi...
Eccolo.
Non me lo prende, questo, va bene, questo?
Sì. Sì.
Allora, questo è il quadro generale riassuntivo dove abbiamo le entrate e le spese 2021, 22 e 23, quello generale, quindi abbiamo sempre la nostra quadratura su tutte le tre annualità. E poi invece di seguito abbiamo quello che sono gli equilibri suddivisi per parte corrente e parte capitale. Quindi la parte corrente praticamente abbiamo un fondo pluriennale vincolato per 620.000, abbiamo le entrate dei primi tre titoli, quindi tributarie da contributi ed extratributarie, abbiamo la quota capitale mutui per 369.000 euro, vedete un fondo crediti di dubbia esigibilità compreso nelle spese correnti per 1.053.000. E abbiamo un'applicazione di oneri di urbanizzazione per 458.000 euro. Ok. Poi, se vi ricordate, abbiamo ad aprile abbiamo una quota di due importi, gli incassi delle vendite delle concessioni dei loculi e sì. Quell'incasso di quella sanzione che abbiamo ricevuto a seguito della sentenza del Tribunale per 121.000 euro, che sono due entrate correnti perché sono due entrate che devono essere registrate all'interno e sono ricomprese all'interno di questi 26 milioni di euro. E che vanno a finanziare invece la spesa investimenti. 100.000 euro vanno a finanziare i cimiteri e invece 121.000 andavano a finanziare un intervento sul Piumazzo collegato alle case. E quindi questa è la parte di equilibrio e poi abbiamo utilizzato avanzo per 1.473.000 euro. La quota principale, più di 900.000 euro, sono collegati all'applicazione dell'avanzo vincolato Covid. Poi abbiamo i 150.000 che andiamo a applicare adesso come avanzo libero per finanziare gli sgravi. Abbiamo quei 150.000 euro di quel trasferimento MIUR che abbiamo incassato l'anno scorso e mettiamo su quest'anno. Poi avevamo la quota di avanzo accantonato legato agli arretrati contrattuali che avevamo applicato ad aprile. Poi invece abbiamo la parte in conto capitale dove andiamo ad utilizzare avanzo per 1.240.000, poi abbiamo la grossissima quota del fondo pluriennale vincolato che non sono altro che gli investimenti ancora in corso che vengono ma già finanziati, che vengono riproposti sul bilancio. E abbiamo come entrate 458.000 euro, abbiamo 221.000 che sono la quota di entrata collegata a quella che avevamo visto prima, sono quelle entrate che finanziano correnti, che finanziano la parte investimenti. E delle 458.000 euro, vedete un segno meno di oneri di urbanizzazione che invece finanziano la parte corrente, e quindi abbiamo praticamente la quadratura dell'equilibrio finale, quindi 1.473.000 abbiamo la quota di avanzo che finanzia la parte corrente. Okay, come sì. Avanzo lato Covid, come avanzo comunque non per coprire gli squilibri, ma è avanzo dedicato che viene applicato per finanziare delle spese. Sì.
Grazie. Io ponevo un'altra domanda specifica per quello che invece riguarda le previsioni e l'assestamento delle sanzioni codice della strada.
Sì.
Se possiamo un attimino rivederlo nelle entrate, immagino nel quadro generale.
Allora, diciamo che
sì, prego.
Sono ricomprese all'interno delle entrate extratributarie. Sì. Non sono state toccate, nel senso che l'accertato è in linea con le previsioni, quindi non siamo andate a rivedere.
Quindi quel 1.100.000, 1.200.000 vado a memoria.
Sì, 1.100.000, siamo sì. In linea, sì.
È rimasta quella previsione.
Esatto.
Grazie. Per quanto mi riguarda, io approfondirò ovviamente prossimamente, e poi, come tutti sappiamo, l'ufficio sono sempre a disposizione per tutto quanto possibile. Ci sono altre domande? Io non sento, ne vedo nessuno prenotarsi. Si è unito il consigliere Diego Montanari alle 20.41. Se nessuno si prenota, dichiariamo chiusa al momento la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno e passiamo alla trattazione del punto 2. Scusate, che sto cercando anche la convocazione, quindi definizione sgravi tariffe TCP, tariffa corrispettiva puntuale anno 2021 e successiva approvazione o meno. Prego, dottoressa. Oppure chiedo scusa, c'è l'assessore Graziosi, se vuole intervenire per materia di competenza, dica lei.
Sì, molto brevemente, grazie Presidente.
Prego.
Solo per dire che appunto, come già anticipato prima rispetto a un mese fa, abbiamo avuto dei dati in più che aspettavamo da un po', sia rispetto al piano tariffario sia rispetto ai fondi nazionali, e quindi abbiamo fatto delle scelte diverse, per cui tutti gli sgravi sono stati destinati alle utenze non domestiche, visto che le utenze domestiche dalle nostre previsioni non subiranno aumenti e qualcuno subirà anche qualche diminuzione. Ma lascio la parola a Simona, che ringrazio per il lavoro di questa settimana, perché anche sulla questione tariffe abbiamo le informazioni che arrivano molto ravvicinate, come si diceva prima, e stiamo lavorando un po' a vista, ma proviamo a fare il possibile.
Bene, grazie Assessore Graziosi. Prego, dottoressa Lodesani.
Io condividerei a questo punto la delibera.
Sì.
Che fondamentalmente è molto simile come impianto, se non come faceva notare la Unione, la consigliera, sulla parte degli sgravi alle domestiche, nel senso che è tutta incentrata sugli sgravi alle non domestiche. E quindi abbiamo tutta la nostra parte di premessa che va a definire quando dovrebbero essere approvate le tariffe. Sappiamo che la volta scorsa potevano essere approvate fino al 30 giugno perché erano collegate al bilancio. Abbiamo aspettato, se vi ricordate, le 10:20 di sera per avere la certezza che ci fosse lo slittamento, che abbiamo colto al volo perché comunque non eravamo nella condizione ottimale per poter deliberare. Come diceva l'assessore, in queste settimane abbiamo avuto un rapporto serrato con il gestore per la definizione delle tariffe, perché sapete che Atersir delibera il prezzo, i costi. Poi il gestore, che è la banca dati con tutti gli utenti, in base alle loro caratteristiche, in base ai metri quadri, in base alla categoria, deve fare in modo di determinare delle tariffe che coprino i costi che sono stati approvati. Quindi sono state fatte diverse elaborazioni per provare ad avere una quadra di questo risultato. Che ha portato comunque al fatto, allora intanto diciamo che la conferma del c'è stata, ma quello lo sapevamo perché eravamo andati anche a deliberare bilancio, dei 335.000 euro che ci sono stati erogati dallo Stato, un fondo riconosciuto dallo Stato che deve essere esclusivamente dedicato per gli abbattimenti delle tariffe non domestiche. Okay. Ci si è interrogati anche con altri comuni per capire se era opportuno andare ad abbattimento del 100% su alcune utenze, perché sappiamo che comunque, considerando anche tutte le difficoltà che possono aver avuto, tra l'altro sin da ottobre, quando noi già avevamo deliberato le altre tariffe 2020 che tenevano conto solo della chiusura del primo lockdown. Okay? Ci sono stati comuni che hanno detto no, ma almeno una quota è giusto che venga pagato perché il servizio non è stato erogato. Quello è vero. È anche vero che la linea che che è stata dettata dallo Stato in questo frangente è quello di andare a definire degli sgravi. Del resto, che non siano proporzionali solo ed esclusivamente al periodo di chiusura, come invece è stato fatto ed era stato chiesto nel 2020. Perché se noi banalmente pensiamo a tutta la linea degli sgravi che dal punto di vista dell'ex cosa, del canone unico patrimoniale, sono stati riconosciuti agli esercenti del mercato, ci rendiamo conto che sono stati completamente esentati e comunque sono attività che forse sono quelle che hanno subito meno chiusure in assoluto, cioè significa che comunque si sta andando verso una linea dove si va a sgravare non solo per il minore servizio di cui uno è usufruito perché ha conferito meno rifiuti, ma per ristorare tutta una serie di disagi che possiamo ben comprendere hanno avuto determinate categorie nel periodo da novembre fino insomma, a maggio, giugno, poi dopo vedremo come andrà. Quindi, quello che viene disciplinato è un abbattimento previsto del 100% su musei, biblioteche e associazioni. Categoria 4 solo gli impianti sportivi, perché nella categoria 4 ci sono anche i distributori di carburante. La categoria 7 alberghi con ristorante. Categoria 8 alberghi senza ristorante, la categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, categoria 23 mense, birrerie e hamburgerie, categoria 24 bar, caffè, pasticcerie e categoria 30 discoteche e nightclub. Il 50% invece questo viene riconosciuto senza che il soggetto che rientra in questa categoria faccia nulla. solo per il fatto che rientri in questa categoria non paga nulla per il 2021. Invece i soggetti che rientrano nella categoria 13, 15, 17 ricevono uno sgravio, anche questo di default, del 50% della tariffa, sia fissa che variabile che fissa normalizzata. Poi invece è stato stanziato un ulteriore fondo di 200.000 euro per le utenze non domestiche diverse da quelle precedenti, quindi non quelle che non rientrano in questa categoria, se dimostrano che pur non soggette a chiusure o limitazioni hanno subito indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, riscontrabili con un corrispondente calo di fatturato. In linea con i presupposti per l'esenzione a conto IMU, la riduzione è riconosciuta ai contribuenti / gestori, a prescindere dalla proprietà dei locali occupati, perché sappiamo che tra l'altro la tariffa non è collegata alla proprietà, ma è collegata all'occupazione, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a fondo perduto previsto dal decreto sostegni e che hanno presentato relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/5/2021. Quindi praticamente era prevista una norma specifica per ottenere dei contributi a fondo perduto, i soggetti che avevano queste caratteristiche potevano presentare domanda entro il 28 maggio 2021. Questi soggetti sono stati ritenuti, beneficiano anche dell'esenzione IMU nel caso in cui siano proprietari del bene e esercitino la loro attività all'interno, e quindi c'è anche l'esenzione della quota IMU che noi avremo come ristoro dallo Stato. Su questo fronte io non so come lo Stato possa fare i conteggi, apro e chiudo la parentesi, ma vedremo cosa arriverà. Quindi ci siamo agganciati a questo per dire che questi soggetti possono presentare domanda entro il 39, nella delibera precedente si parlava del 31 agosto, ma è passato il mese, quindi bisogna che sia il 39, bisogna che sia utile anche per noi per poi riuscire a capire quanti sgravi dare su questi fondi e nel caso in cui ne avanzino dirottarli su altre linee di attività. Quindi questi invece devono attivarsi e presentare loro la domanda gestore, okay? E possono ottenere la riduzione della tariffa fino a un massimo del 50%. È logico che se ci sarà un numero di domande tale da soddisfare la riduzione del 50% e stare dentro ai 200.000 euro massimo, allora beneficeranno del 50%. Se le domande saranno superiori, la percentuale di abbattimento si ridurrà. Quindi di fatto vengono messi in campo 453.000 euro di sgravi, di cui 335.875,16 sono finanziati dal trasferimento statale del decreto legge 73/2021 e invece la differenza viene fondamentalmente finanziata con l'applicazione dell'avanzo 2020 collegato alla TARI. Questo è l'impianto della delibera di sgravi che viene presentata.
Aggiungo solo una cosa. Per le categorie che devono presentare domanda, come si diceva un mese fa, la scelta è stata di non fargli produrre ulteriore documentazione, ma possono usare la documentazione che hanno usato per chiedere i contributi anche a maggio per l'ulteriore fondo dei rimborsi.
Grazie, ci sono domande?
Posso, Presidente? Amicucci? Grazie. Allora, riduzione di 212.154,07 per le categorie 1, 4, 7, 8, 22, 23, 24 e 30. Ecco, queste categorie, volevo capire, sono state, forse l'ha detto, ma forse sono distratto, sono state individuate dal comune. Ciò che chiedo io è questo. La categoria 22, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, molti hanno continuato a lavorare con l'asporto. Se andiamo a leggere poi il punto successivo, riduzione di 200.000 destinate alle utenze non domestiche diverse da quelle di quei punti precedenti, sulla base della riduzione del fatturato. Non so, cioè, non era forse il caso di fare optare o per l'una o per l'altra ai ristoranti che magari sono rimasti chiusi, ovvero che abbia quelli che hanno invece fatto la vendita per asporto. Facendo la vendita per asporto, comunque un minimo di rifiuti comunque l'hanno prodotto. L'importo stimato è da ritenersi a capienza, quindi ovviamente se ci saranno domande per un importo superiore a 200.000, la tariffa per la riduzione sarà inferiore al 50%. Un'altra cosa che mi chiedevo io, il PEF ce l'abbiamo? Perché io non l'ho visto. Anche per capire che differenza c'è con quello dell'anno precedente. Altra domanda. In questo periodo stanno già arrivando le nuove fatture del 2021. E quindi per chi le ha già ricevute, le ricevute che rientrano in queste categorie che hanno diritto alle agevolazioni, come procederà il gestore? Procederà lui in via automatica a fare un conguaglio?
Ma scusi, sono arrivate alle non domestiche o alle domestiche? Perché a noi il gestore aveva detto che non aveva ancora fatturato niente del 2021, non di saldo 2020. Però come persona fisica,
un guaglio 2020.
Domestica.
Sì, dico, cioè, magari sono arrivate anche le non domestiche.
Il gestore ha detto che per le non domestiche era ferma, infatti noi stiamo parlando solo delle domestiche ed eventualmente se è arrivato il saldo 2020, che quello non riguarda come non domestiche, sul domestico molto probabilmente è partito.
Sì. Ma infatti io ho chiesto. Sì. Visto che mi è arrivata, non sapevo che per le non domestiche non fosse arrivata.
Le domestiche sono ferme, sì.
Ecco, poi chiede, come ho già detto prima, se si può avere il nuovo PEF e se si ha notizia che
è stato deliberato da Atersir, le mandiamo la delibera.
Perfetto.
Che viene deliberato da Atersir, eh?
Sì, sì, lo so. E quindi era anche per vedere se ci saranno dei conguagli da versare, era per questo la mia domanda. E altra domanda, sempre in merito alle tariffe, il gestore presumo era, visto che era l'unico concorrente in Attico con altri a partecipare, ma non so ancora se è stata aggiudicata la gara, che anche guardando sul sito non l'ho trovata l'aggiudicazione definitiva. Grazie.
Io, per quanto riguarda la gara, scusate, non sono seguita da altri, non ho la minima idea. Sicuramente se partirà dal 2022, quindi ad oggi è ancora ERA e come lei ha fatto rilevare, unico concorrente, quindi molto probabilmente sarà ERA anche dal 2022.
Ci sono altre domande?
Posso, Presidente?
Prego, Sant'Unione.
Grazie. Chiedo anch'io la delibera di approvazione del PEF, appunto, che risulta essere stato a questo punto approvato. E facendo questa domanda generale, diceva l'assessore che sono state fatte delle scelte diverse rispetto a un mese fa e sono state concentrate. Tutti gli sgravi sono stati applicati sulle utenze non domestiche, anche perché dalle notizie in possesso le utenze domestiche dovrebbero comunque restare invariate o addirittura alcune avere delle riduzioni. non così per le utenze non domestiche, nel senso che l'aspettativa è che le utenze non domestiche possano avere con il nuovo PEF degli aumenti.
Rispondo io, poi Simona, se devi correggere, sì. Se aggiunge, correggi, integra. Sì, diciamo che nelle varie simulazioni che abbiamo richiesto al gestore in questo mese abbiamo guardato tutti gli scenari e in base a dove potevamo agire di più, e in questo caso sulle utenze non domestiche, perché dei fondi, la maggior parte dei fondi sono vincolati a quelli, abbiamo deciso di abbattere le domestiche su cui avevamo meno manovra, e anche a costo di far alzare le non domestiche. Dalla ultima simulazione, le non domestiche, l'aumento delle non domestiche, che dovrebbe essere in media del 3%, dovrebbe essere totalmente assorbito dagli sgravi che noi mettiamo in campo. Siamo però ancora sì, all'ultima simulazione e la stiamo ancora valutando.
Sì, la parte delle non domestiche tra l'altro risente. Allora, quando si fa il PEF, che è sempre in aumento, perché non ce la facciamo a farlo inferiore, partiamo da quello. E il comune ha fatto una, cioè ce l'abbiamo messa tutta, a partire dal PEF, nel senso che abbiamo fatto un lavoro serrato con Attersir per fare in modo tale di assorbire tutti i costi Covid possibili e finanziarli col fondo. Quindi siamo già intervenuti sul PEF. Poi cosa succede? Nel momento in cui si ha i costi, questi devono essere suddivisi sulla parte domestica e sulla parte non domestica. I costi della parte domestica vanno poi ribaltati sulla banca dati delle famiglie, perché il domestico sono le famiglie, e quindi in base al numero di componenti e metri quadri danno una tariffa. Poi c'è la parte non domestica. La parte non domestica risente di due componenti. La prima sicuramente è che con il nuovo codice ambientale abbiamo due impatti, uno quest'anno e uno più grosso il prossimo anno. Il primo impatto è che su una categoria, la categoria 20, quella delle lavorazioni, un pezzo di aree viene via. Quindi ci è venuto via un pezzo di aree, un pezzo di base imponibile. Quindi nel momento in cui ti viene via un pezzo di base imponibile a parità di costi, che tanto parità non sono, ma sono comunque aumentati, comunque le tariffe aumentano. Quindi essendo venuta via un po' di base imponibile sulla parte anche delle non domestiche, l'aumento io per lo più ce l'ho lì. Poi il prossimo anno vedremo come andrà, perché se vi ricordate quando abbiamo guardato il regolamento della CP, c'è tutta la partita che si giocherà dal prossimo anno dei soggetti che fuoriescono dal servizio, e anche lì bisogna vedere quale sarà l'impatto sul PEF, perché cioè, lo possiamo dire serenamente, uno dice ti esco dal servizio, non conferisco, spendi meno. Poi lo sappiamo che ci sono questi variabili che sono direttamente proporzionali ai rifiuti conferiti, e poi ci sono i costi fissi che rimangono comunque a prescindere anche se passi da 100 di conferimenti a 60. Quindi dall'anno prossimo vedremo tra l'altro che cosa succederà sempre su questo fronte. Non so se è stata abbastanza chiara o se l'ha preso troppo larga.
No, non è larga, è chiara, avendo a mente già, io almeno parlo per me, i passaggi precedenti, le variazioni che ci sono state, l'adeguamento con diciamo le normative ARERA, direi, no? E quindi il regolamento e il recepimento. Ci sono domande? Ne avrei una io. Allora, chiaramente anche noi chiediamo il PEF 20 e 21, se possibile avere anche a scorta
nel 2020, tenendo presente chiaramente delle variazioni legislative che ci sono state, e anche se è possibile avere la simulazione delle tariffe, perché io dico la mia, così chiaramente noi non possiamo capire niente nella realtà di quello che arriva a casa agli utenti domestici e non domestici. Quindi se è possibile avere anche per noi lo specchietto dell'ultima simulazione delle tariffe che sicuramente il gestore ha prodotto, grazie, per capire meglio questi sgravi fin dove vanno a coprire o meno. L'altra domanda che facevo era proprio materiale di numeri. Sono 335.000 euro il finanziamento statale, sono 212.000 euro al 100%, 40.886 al 50%, poi ci mettete su altri 200.000 euro con l'altro meccanismo che abbiamo visto sulla riduzione del fatturato. Quindi se non sbaglio sono circa 100-115.000 euro finanziati con la fiscalità comunale da avanzo libero.
Esatto, con quell'avanzo libero che si era generato dal trasferimento Covid, che prevedeva quella quota di 502.000. Perché non sono 150? Perché, come dicevo prima, abbiamo agito anche sul PEF e quindi una parte di quei soldi lì hanno finanziato unicamente a un risparmio dell'anno scorso. Avevamo una 100.000 euro di PEF che poteva essere attribuito a questi Covid e a conguagli che la norma ci permetteva di coprire, e abbiamo utilizzato una parte di quell'avanzo e una parte di fondi dell'anno scorso per andare ad abbattere il PEF. Quindi il PEF che viene fuori risente già di quell'abbattimento che comunque abbiamo provato a mettere in campo.
Se posso ancora, chiederei nel PEF, le voci le vedremo quando lo avremo, se ci sono anche fondi in previsione per l'aumento delle, dei conferimenti nelle nostre isole ecologiche. È previsto qualcosa per incentivare i conferimenti, un aumento del servizio, oppure rimane semplicemente quello che era già il servizio previsto nel regolamento e quindi con i conferimenti che conosciamo, sia per le isole ecologiche e sia per il domestico e il non domestico? C'è stata variazione lì o rimane tutto uguale e parliamo solo praticamente di sgravi?
È rimasto tutto uguale rispetto al numero di conferimenti e agli incentivi per le isole ecologiche. L'unica cosa che abbiamo diminuito, direi, è il peso della metratura delle case, che era una cosa che era venuta fuori anche la scorsa commissione, per andare sempre di più verso una valorizzazione della parte variabile legata alla TCP vera e propria e diminuire il peso della metratura domestica.
Grazie. Ci sono altre domande? Vedo che nessuno si prenota, quindi se non ci sono altre domande, chiedendo se è possibile avere il materiale chiesto. Io non chiedo anche scusa, ma lo faccio adesso, non l'ho fatto prima. Non avevo fatto la domanda comunque che va posta per la discussione o meno per gli equilibri di bilancio, anche perché insomma si era portata un po' tutta la commissione, la faccio ora, sia per gli equilibri di bilancio e sia per le riduzioni agevolazioni tarie. Quindi se si considera di andare in discussione, chi vuole pronunciarsi, sia per l'una che per l'altra. Grazie. O direttamente in approvazione, ovviamente.
Presidente, per me entrambe in discussione.
Mi associo subito anch'io come commissario, entrambe in discussione.
Mi associo anch'io entrambe in discussione.
Bene, quindi sappiamo già che i punti andranno in discussione al prossimo Consiglio Comunale, che verrà calendarizzato nella capigruppo che seguirà la chiusura di questa Commissione 1. Se nessun altro ha nulla da chiedere,
dichiarerei chiuso questo punto 2 all'ordine del giorno.
Posso, Presidente?
Prego, Sardone.
Il materiale che avete chiesto prima l'ho mandato a tutti, sì, eh?
Beh, sì, a tutta la commissione.
Allora, vorrei definire una cosa. Il materiale che viene chiesto in commissione, quantomeno nella commissione 1, ma così è sempre stato chiesto, così dovrebbe essere sempre messo a disposizione di tutti i commissari. Altra cosa è chiaramente gli approfondimenti personali che fanno consiglieri successivamente, se li vorranno fare alla commissione, quelle sono indagini personali. Insomma. Bene, allora dichiariamo chiuso il punto 2 e per 1 e 2 la discussione alla calendarizzazione del prossimo Consiglio Comunale. Se ci sono domande per le varie ed eventuali, prego, chi vuole farle, siamo a disposizione. Approfitterei per dire che sono state già messe a disposizione, o perlomeno perché è andata a ritirare le chiavi delle bacheche dei gruppi consigliari. E vi dico che ho preso contatto con l'architetto Marino per chiedergli di dare seguito anche alle bacheche dei gruppi consigliari nelle frazioni, così come era rimasto in sospeso dalla precedente commissione 1 e 3 e frutto proprio di un'approvazione in consiglio comunale di un ordine del giorno della Lega dell'allora capogruppo Barbieri. Altre comunicazioni non ne ho, prego, se qualcuno vuole chiarire o vuole approfittare siamo a disposizione.
Posso, Presidente Micucci?
Prego.
Volevo chiedere alla dottoressa Lodesani, in virtù della delibera che è stata approvata all'unanimità per la pubblicazione del rendiconto delle spese dei gruppi consigliari, non ho ancora visto la pubblicazione. Se sa, o più o meno può dirci quando verranno pubblicati. Grazie.
Sì, no, il suo controllo, perché era a posto, pensavo fosse stata fatta, quindi verifico immediatamente.
Grazie. Ci sono altre richieste o
allora forse non lo dica io.
Ma no, guardi, eravamo d'accordo che dopo il consuntivo l'avremmo pubblicato, non vorrei che poi ci fossimo persi. No? Domani faccio controllare ed eventualmente, perché i conti erano pronti, era tutto pronto.
Assessore Silvestri?
Sì, grazie Presidente, solo per informare la Commissione, come era stato poi informato anche il Consiglio Comunale, che le due bozze di regolamento che sono frutto dell'elaborazione del percorso fatto con la consulta del volontariato in merito ai regolamenti che interessano appunto il terzo settore, i rapporti con il terzo settore, il comune e le modalità con i quali potranno venire erogati e gestiti i contributi in generale da parte dell'ente nei confronti del terzo settore, di fatto sono pronti, quindi se lei Presidente vuole prendere contatto con la segreteria e la dirigenza, possiamo calendarizzare per quando volete le discussioni di queste tematiche.
Benissimo, la ringrazio Assessore Silvestri e valeremo la calendarizzazione della Commissione 1 compatibilmente anche alla risposta che ci darete voi e ci darà l'amministrazione e anche gli uffici.
Scusate, allora condivido un attimo perché volevo far vedere che sono stati pubblicati. Allora, condivido, sono andata sul sito, poi in trasparenza, non so se vedete adesso. Allora sono in amministrazione trasparente, altri contenuti, ulteriori dati. Fondi di dotazione per il funzionamento dei gruppi consigliari, rendiconto spese per l'anno 2020. Sono qua. Rendiconto, parte integrante. Qua ci sono i rendiconti. Ok? Quindi l'amministrazione trasparente, altri contenuti. Poi secondo me l'avevamo messo forse anche... consiglio tempo leggi consulta consiglio e commissioni, no, i gruppi che sta qua No, allora erano pubblicati solo in amministrazione trasparente e altri contenuti.
Grazie, li ho trovati.
Ok.
Bene, quindi direi che dichiariamo chiusa la commissione 1. Ringraziamo tutti per la partecipazione. L'ufficio dirigente e lo design per quanto prodotto e per quanto sicuramente si adopererà per evadere anche successive richieste per chi vorrà approfondire. Quindi grazie a tutti, grazie all'assessore per la partecipazione e ci rivediamo con la conferenza dei capigruppo che sta per iniziare.
Restiamo collegati qui, Cristina, o c'è un altro link?
Allora, io in questo momento chiudo questa registrazione della Commissione 1 e arriva il Presidente del Consiglio e aprirà quella della conferenza dei capigruppo.
Quindi ci dobbiamo scollegare o restiamo collegati?
Sì, io chiudo il collegamento.
Ok, grazie, scusate.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Per i capigruppo.
Buonasera a tutti.
Grazie,
buonasera.
Aspetta un attimo.
Buonasera a tutti, a dopo.
Buonasera.
Arrivo, sei tardi.
Secondo. Sono qui, che commissione, eh? Ascolti, no, vabbè. Sì, no, vabbè, però la parola era forte, quindi abbiamo sentito anche le scuse, sono sicura che non era volontà di piacque Dio, perché non è quel tipo, però insomma l'aggettivo è stato usato, io capisco bene, infatti l'abbiamo detto. Le chiedo una cosa, io sto facendo interrompe registrazione, ma non mi si interrompe, però se io chiudo si chiude automaticamente. Non so perché, stasera è la sera delle sorprese. Grazie, perché non vorrei, abbiamo solo questa. Grazie, perché abbiamo solo questa. Aspetta, scusa, per mettere una schermata. Si è interrotto anche il clima, sento qualche... Non mi si interrompe. Abbiamo ribadito quello che vuole la discussione. No, perché in questo momento non mi si interrompe.